Fernando, buonasera e benvenuti a tutti quanti. Stiamo organizzando così, chi coordina la conferenza, il professore sta qua insieme ai due sindaci, cerchiamo di ricordare, i relatori volta in volta si avvicendano nella loro esposizione. Abbiamo inteso organizzare qua sul territorio di Barbanera, l'intesa con il sindaco di Assolo, con il sindaco di Pietro Pezzia, Vincenzo Emma che è qua con noi, il sindaco di Assolo dovrebbe essere qua, sia l'assessore comune presente, sta arrivando la Catania. Questo incontro nella ricorrenza del 120° anniversario della dei fasci siciliani per quello che è stato l'evento valguarnerese. Perché in maniera particolare Valguarnera è legata a questo fenomeno che poi storicamente ci ha riportato in un suo pretesto il nostro concittadino Enzo Barnabà, perché lo utilizziamo molte volte anche a sproposito quando ci arrabbiamo e diciamo ora come io ho decennio. Che non ha bisogno di traduzione, tra di noi si comprende quello che vogliamo dire, perché quell'evento che si è avvenuto sul nostro territorio, al di là di quello che hanno rappresentato il fenomeno storico dei fasci siciliani nel territorio siciliano, è un fenomeno legato più a un evento particolare, o se vogliamo a una provocazione da parte del delegato dell'epoca, da parte delle forze dell'ordine dell'epoca, ma nei confronti di un nostro concittadino che poi è diventato animatore, poi quel giorno, il famoso 25 dicembre, occupò con la solidarietà del popolo oppresso sia dalle basse sia dai gabellotti che gestivano molti dei terreni o dei latifondi, e sia anche con il contributo di quella che è una realtà al quale siamo fortemente legati, quelle delle miniere e delle zolfare, dei minatori che venivano oppressi dai gabellotti che gestivano le miniere. Valguarnera, in particolare, non ha avuto questo movimento, un'organizzazione di tipo politico, culturale, storico. È una vicenda che, per quelle che sono le mie conoscenze, la mia lettura, un fenomeno legato a quella giornata, ma ispirato a quelli che erano il fenomeno storico dei fasci siciliani. Noi lasciamo ai relatori certamente il contributo che vorranno dare su questo argomento. Abbiamo inserito in questo contesto chi interverrà esponendo il ruolo della Napoleone Toleani, i fasci, i fenomeni che sono registrati a Valguarnera, ad Assolo e a Pietrelcina, nei comuni della provincia di Enna, e per questo ringraziamo in maniera particolare l'onorevole, lo chiamiamo sempre così perché così è conosciuto, il professore, forse sia ancora più indicato, Franco Amato, che tutti quanti conosciamo qui in Genova per il suo impegno politico, sociale, ma anche per essere annoverato tra gli storici dei fenomeni che si sono succeduti in provincia di Enna. Ringraziamo Pino Abbate che è qua presente con tra di noi, Enzo Barnabà che fa il padrone di casa, qua a Valguarnera, Andrea Rappesardi, Filippo Virzì che credo che non sia arrivato, che poteva confermarci sulla base del loro impegno, il professore Vittevaro che è qua con noi. Ringraziamo per la collaborazione anche i colleghi sindaci di Pietrelcina e di Assolo che sono attivati per consentire la realizzazione di questo incontro, e in maniera particolare vorremmo che anche da questo incontro un minimo di provocazione che poi direte se ha senso sul piano anche storico culturale, se quel fenomeno dei fasci siciliani che sono nati all'insegna anche di un'organizzazione di tipo classista, il Partito Socialista dell'epoca, poi la contraddizione del Crispi socialista che li ha represso, la contraddizione del dato dell'inserimento della mafia che in collaborazione con le forze dell'ordine dell'epoca hanno represso questo fenomeno, se vi è attinenza con un fenomeno di questi giorni, che sono quello dei cosiddetti forconi. Ha un'attinenza, la domanda che noi poniamo, che io pongo, attinenza a questo fenomeno di reazione a questo momento particolare di crisi che sta attraversando il nostro paese, la nostra Europa, rispetto a questi movimenti che si sono costruiti e che hanno qualcosa di reattivo nei confronti delle istituzioni, sia perché contestano il sistema della tassazione, sia perché contestano il sistema della tassazione, sia perché contestano queste cose. Se tra i relatori qualcuno ritiene il dovere dare un riscontro anche questo interrogativo per fare un collegamento tra ieri ed oggi, sarebbe qualcosa gradito. Io concludo con i ringraziamenti ancora una volta a chi ho organizzato e mantenuto i contatti, il dottore Di Vita, la nostra struttura comunale, si occupa positivamente del settore socio-culturale del comune, a Enzo Tarrabà, che è stato uno che ha proposto sostanzialmente questo incontro, questa conferenza, ed ha animato con il suo blog e il suo sistema di comunicazione multimediale, che è Facebook, che sono altre cose, e che oggi noi celebriamo, che ha avuto una risonanza fortissima, perché abbiamo avuto molte chiamate da parte di diversi soggetti invitati che si scusavano per la loro assenza, sia perché il periodo è quello che è, questo periodo natalizio, molti sono impegnati con le famiglie, e molti altri, anche nella nostra realtà locale, impegnati con alcune manifestazioni che si stanno succedendo nella nostra piccola realtà locale di Valgorena, in ricordo l'esposizione di quadri, l'esposizione delle manifestazioni di tipo culturale che si stanno consumando in qualche altro circo o associazione. Però ringrazio tutti quanti quelli che sono stati presenti e passo subito la parola, senza occupare tempo più ai relatori, al nostro amico Enzo Emma, che darà il contributo suo a nome della città di
Valgorena. Il mio contributo culturale penso che potrò dare semplicemente un contributo di ringraziamento a Seppo Leanza, perché ha organizzato questa manifestazione, che credo che sia molto importante in un momento sociale come questo. Ce lo auguriamo tutti, io per primo, dico, sono momenti drammatici di allora che si ripercuotono anche sui tempi nostri. Le tasse, i sindaci che siamo gli esattori delle tasse, o meglio gli esattori dello Stato. Però dico, il rivivere questi fenomeni, il ricordare la nostra cultura, la nostra storia, credo che ci aiuti a crescere socialmente e culturalmente. In un mondo che ormai va verso la globalizzazione, dico, il sentimento patrico della nostra patria, il sentimento patriottico, credo che sia una grossa opportunità per i nostri giovani per meglio crescere, per meglio avere quella che è la struttura sociale che io mi auguro che continui a migliorare. E stiamo vivendo un momento drammatico veramente di tasse e controtasse. Il nostro governo studia e spreme le meningi come poter raggimolare di qualche milione di euro. Facciamo 2,5, no, facciamo 3,5, no, ma togliamo a chi ne ha meno, diamo a chi ne ha di più. Purtroppo, dico, questa è la nostra realtà, vi ripeto, assolutamente non voglio invocare le vicende che a Pirapersia allora costarono 8 morti, di cui un bambino di 6 anni, però c'è Andrea Rapisardi, che è il nostro presidente dell'Arteo Club, che illustrerà meglio di me la storia, per cui non mi voglio cimentare in questa discussione. Credo che vanno ricordate, io ringrazio Seppo per aver organizzato questa manifestazione che è molto importante, ci aiuta a rivivere la nostra storia, la nostra cultura e le nostre origini. Professore Vitellaro, io ho il piacere e l'onore di conoscere ormai da diversi anni ed è una persona di enorme cultura, dove c'è cultura c'è lui, è il rappresentante della storia patria di Messina, però è una persona di una socialità unica e di una cultura unica pure. Alcuni relatori io li conosco, altri mi chiedo scusa di non conoscerli, però credo che l'argomento ne valga la pena e grazie. Buonasera a tutti.
Buonasera. quando il dottore Di Vita, dove mi telefonò la prima volta per propormi di avere il piacere, usavo però l'onore di poter coordinare questo convegno, ho detto: ma sta scherzando, l'onore è tutto mio. E ho chiesto: vi siete ricordati del professor Vitellaro per caso, perché 30 anni fa circa ha organizzato un convegno sull'ANSA? No, sicuramente io ero un ragazzo, non me lo ricordo questa cosa, però ci sono quelli che se la ricordano, lui era un ragazzino. E l'abbiamo chiamato perché lei opera in questo settore, sul tema di storia patria, queste cose. Io sono onorato io dell'invito, perché quando dei volontari, degli appassionati, come siamo quelli che operiamo nelle società di storia patria, nelle associazioni similari, vengono invitati a dare un loro contributo, per noi dal pubblico autorità, da altri enti, da altre forme associative, per noi è una gratificazione già soltanto l'invito, perché lavoriamo per questo. Noi in particolare siamo Onlus e operiamo con lo spirito del volontariato, in questo caso culturale. A me ha fatto molto piacere, così come quando io vengo ieri sera, ho finito a 1:30 a Villalba, un paese della nostra provincia, provincia di Caltanissetta, io considero Val Guarnera la nostra vecchia provincia. Sto finendo un saggio per l'Università di Bologna e quando mi dissero la stampa nell'Ottocento, nella provincia di Caltanissetta, guardate che io parlerò ovviamente della vecchia provincia di Caltanissetta, ho spiegato a quelle del nord che non sanno bene le cose, che significava. Noi siamo stati comprovinciali per più di 100 anni, 27, la provincia fu fondata nel 16, diciamo, 14, 14, a seconda di a quale momento ci riferiamo, quindi Val Guarnera la consideriamo provincia di Caltanissetta, la vecchia provincia di Caltanissetta, provincia storica. E sono fresco di un altro convegno nel mio paese d'origine, nella provincia di Caltanissetta, la vecchia Milocca, oggi Milena, dove successe quella famosa rivolta delle donne di cui parla Pirandello nei Vecchi e i Giovani. Quindi è il momento, il giorno 5 commemoriamo l'eccidio di Santa Caterina a Santa Caterina Villahermosa, è il momento della memoria dei fasci, perché 120 anni non stanno passando completamente inosservati. Però dobbiamo dire con franchezza che la vicenda dei fasci dei lavoratori, o fasci siciliani per dirla in breve, è stata rimossa per molto tempo dalla coscienza dei politici, degli studiosi e di altre forme organizzative della vita sociale, perché è un'esperienza che ha dato molto fastidio. Io ricordavo uno studioso locale di Caltanissetta, di area democratico progressista degli anni nell'immediato dopoguerra, Giovanni Mule Bertolo, che per voi significa poco, per noi l'insieme significa moltissimo, colui che ha rifondato gli studi storici nella città, nella provincia di Caltanissetta, anche se lui non si riteneva uno storico, e gli hanno dato ragione anche gli storici dopo di lui, dicendo: sì, non era uno storico nel senso classico del termine, era un amante della storia che ha rimesso in circolazione notizie, informazioni, studi, libri dimenticati, eccetera, e ha avviato una presa di coscienza della necessità di rivalutare gli studi storici nella provincia di Caltanissetta. Però con sorpresa ho dovuto notare alla fine, eravamo nel paese Villalba originario suo, dove era nato, ho detto: signor sindaco, io devo dare un dispiacere, dopo tutte le cose belle che ho detto di Giovanni Mule Bertolo, devo dire una cosa: non ha capito, figlio del suo tempo, nessuno può fare miracoli, non ha capito il senso dell'esperienza dei fasci del lavoratore. E scrisse in uno dei tanti suoi manoscritti, non ancora pubblicato questo, che le cose da turchi a proposito dei fasci del lavoratore, ritenuti un errore della storia, facinorosi e tutto il resto, perché era un uomo del sistema, anche se di idee, diciamo, tra virgolette democratiche per il tempo, era l'area dell'area della futura sinistra che arrivò al potere negli anni successivi all'Unità d'Italia, ma non comprese assolutamente il senso di quella esperienza. Poi le altre vicende storiche, una dannazio memoria, proprio perché si realizzò, perché dava fastidio al sistema di potere parlare veramente con cognizione di causa, con una coscienza piena moralmente corretti, intellettualmente corretti, di queste esperienze. Dobbiamo dire che fino a quando Romano, lo studioso originario del Collegio Platani, Francesco Saverio, se non mi ricordo, Francesco Saverio Romano, cominciò a scrivere di lui, io non ricordo altri studi prima dei suoi scritti. La svolta si ebbe nel 1975, lo dico perché è giusto che dare senso alle cose che diciamo oggi, pensando a quello che è stato detto o non è stato detto prima. Nel 1975 si organizza un grossissimo convegno da Agrigento, l'organizza la Federazione Socialista di Agrigento, a cui parteciparono le persone, gli studiosi più competenti del momento. I contributi sono stati raccolti in due volumi, tutti abbiamo attinto. Penso che Enzo quando dopo qualche anno, quando è stato il convegno, nel 77 è pubblicato, due anni dopo avrei attinto le informazioni, perché nessuno, io non ho studiato a scuola, intendo dire, sia alla scuola superiore, al liceo e neppure all'università. Non bisognava parlare di queste cose, c'è un giovane che mi dice, io manco forse, vero, vuole dire questo, ma non hanno parlato mai, non bisognava parlare. Eppure è stato il più grande avvenimento sociale. Lasciamo stare ora il merito della rivolta, no, Giaccheri sì, Giaccheri no, giudizi, perché quando avvengono questi fenomeni improvvisi e sostanzialmente violenti contro il sistema, sbandano anche i migliori analisti della storia e delle cose politiche, e sbandarono tanti, da Salvemini ad altri prestigiosi studiosi, sbandarono, non seppero interpretare, non è facile comprendere, cioè riuscire proprio etimologicamente a tenere dentro la propria mente tutti questi fenomeni e dare senso alle cose. Da allora in poi ci sono state una fioritura di studi. Io faccio riferimento a un opuscolo preziosissimo di Enzo Barnabà, ma c'è un altro caro amico mio di Ravanusa, un prestito collega, che ha scritto sul fascio di Ravanusa. Poi sono intervenuti gli studi di Renda se ne occupò qualche anno dopo, di Massimo Ganci, qualche anno dopo pure lui, poi se ne parlò abbastanza, però da una ventina d'anni, se sbaglio Enzo correggimi, 20-30 anni forse, poco si è fatto. Quando noi fondammo questa rivista che pubblichiamo per conto della storia patria di Caltanissetta, io ritengo opportuno fare una piccola provocazione. Un amico mio a Roma aveva rintacciata, aveva in copia la relazione di Morra di Labriano, in cui riferiva il generale Morro di Labriano della sua missione in Sicilia per reprimere i fasci dei lavoratori. E la sorpresa qual è stata? Una relazione che in questo numero della rivista è una relazione che potete scaricare dal sito internet della Società di Storia Patria, il numero 3, se non sbaglio, cioè ce l'ho, ma leggo senza il caso. Morro di Labriano, dopo aver raccontato burocraticamente in maniera corretta tutto quello che aveva fatto dal gennaio del 94 al marzo, ci concluse l'esperienza, chiudere tutti i fasci, arrestare qualcuno eccetera, tutta una serie di indicazioni di carattere operativo eccetera. Poi dice, ora devo dire due cose al governo, devo dire due cose che mi stanno a cuore. Sostanzialmente la gente che si è liberata aveva ragione, perché si ribellava, perché non erano state quotizzate le terre, perché i patti colonici sono angarici e dice, persecutori da parte dei latifondisti, dei grandi proprietari di terrieri, e poi per un altro motivo che tocca il cuore della politica, cioè che, ecco questa la provocazione che ci porta ai giorni d'oggi. Il signor sindaco ha fatto una provocazione così leggera che ci vorrebbe una giornata intera solo per parlare di queste cose. Io mi auguro che non ci abitiamo su questo argomento, perché non ci riusciamo più oggi, perché gli argomenti sono già fissati, eccetera. Ci vorrebbe, perché le variabili della storia sono tante, per cui dire che siamo come non si fa, nella storia non si ripete mai. Però lo spirito dei tempi si può cogliere e dire alcuni elementi dei tempi di allora somigliano ad alcuni elementi dei tempi d'oggi. E poi con prudenza ci dovremmo fermare, perché dobbiamo paragonare, non ci sono gli elementi per cui possiamo dire somiglia questo fenomeno, perché il fenomeno dei fasci è direi quasi fisiologica conclusione di un processo. Io l'ho raccontato in un libro che è uscito giorno 14 dicembre. E la naturale, parlando della rivolta delle donne di Milocca, che è stato un episodio, uno dei tanti, io ho dovuto riprendere, faccio, ma devo, per raccontare e giustificare questo fatto, devo parlare dei fasci, ma non basta parlare dei fasci, per giustificare i fasci devo ricominciare dall'inizio dell'Ottocento, la questione delle terre demaniali, la fine della feudalità, eccetera, eccetera, e lo sbocco quasi prevedibilissimo. Franchetto e Sonnino, dico, penso che sia Sonnino perché si è occupato più di questa questione, l'aveva previsto già la ventina e trentina anni prima, o prima o dopo succederà il patatrac, che non è tollerabile questa condizione. E così andarono le cose. Ma dicevo, il secondo motivo per cui Moro e D'Adriano dava ragione sostanzialmente ai fascianti, si dicevano, dei terri, era il fatto che erano intollerabili le condizioni fiscali e delle tasse nei comuni gestiti dalle oligarchie dei grandi proprietari terrieri e affini, diciamo, per non farla lunga. Tant'è vero che nel momento cruciale proprio nel momento della catastrofe finale, proprio a cavallo tra, in questi giorni, 120 anni fa, tra la fine di dicembre e gennaio, voi trovate una serie di avvenimenti, di dimostrazioni pubbliche, in cui l'elemento comune è bruciare i casini del Dazio. Non sono più o soltanto i contadini che occupano le terre che dovevano essere divise a Caccavuturo, dove non c'era neanche il fascio, attenzione, a Caccavuturo infatti successe prima che fosse fondato il fascio, avevano occupato le terre così simbolicamente, erano andato al comune, l'esercito, quasi sempre l'esercito è stato responsabile degli eccidi, i carabinieri no, a Milena, a Milocca, attuale Milena, la rivolta delle donne portò alla liberazione di 4 capi del fascio, i carabinieri non spararono un colpo, le donne portarono in trionfo un carabiniere, simbolicamente, per dire avete fatto bene a non sparare contro le madri di famiglia, le spose, le nonne, le zie, eccetera. E le donne si fecero fronte a questa difficoltà. Oggi io ho il dovere soltanto di avviare il dibattito, e oggi stiamo riprendendo, oggi, in questi giorni, un discorso su queste cose. Io mi auguro che alla fine, signor Sindaco, farò una proposta che aspetta, insomma, chi si occupa intenzionalmente e organizzativamente di queste questioni, che mi auguro che sia accolta. La proposta, i sindaci quando sentono certe cose pensano già al bilancio. Verdicio a costo zero, è il costo soltanto di applicazione della nostra mente, per non fare morire la memoria di questi fatti, che appartengono. Questo è il paese di Lanza. Lanza, chi non lo sa, è stato il fondatore del Partito Socialista in questa comune. Poi lo spirito bizzarro qual era, ebbe lo sviluppo tutto suo, ma lo spirito dei tempi era quello, cioè stare vicino alla povera gente, perché era necessario un impegno degli intellettuali per venire incontro alle esigenze della povera gente. Ho avuto il piacere ora di conoscere, vedo che una persona molto conosciuta, il professore Franco Amata, che si è presentato con un libro che è uno zuccherino per me, parla delle cose della mia provincia sicuramente, quando si parla di grana e di zolfo, di quale provincia si può parlare in Sicilia? La vecchia provincia di Caltanissetta, zolfo, la capitale dello zolfo, Caltanissetta, la capitale di Fondo Granario. Solo che dice che non era più copia, ma qualcosa la dovremmo fare. Io devo fare una bella recensione sulla rivista di questo libro. Quindi, magari me lo presta, mi faccio la copia, se non si trova più. E allora, stiamo riprendendo un discorso. Mi fa piacere, e devo fare i complimenti, proprio introducendo, all'amministrazione che ha avuto questa sensibilità di, tra l'altro, non fare il solito convegno di campanile, ma di dire, questo è un discorso comune, mettiamoci insieme e riflettiamo insieme. La proposta che farò è in sintonia con questo taglio dato a questo convegno. Io direi di cominciare, dobbiamo cominciare con quest'ordine, vero? Il sindaco di Assaro ancora non c'è per dare il saluto, e quindi, professore Amata, la parola a lei. Il titolo della relazione del professor Amata è Il ventennio di fine Ottocento nell'area dell'Ennese. Anche collocato bene, dottore Di Vita, perché è una panoramica, penso, che ci può aiutare a capire quello che poi singolati, come si dice in latino, singolarmente diranno i relatori sui fasci dell'area ennese. Io spero di concludere dignitosamente con una riflessione di carattere generale pure sul personaggio che è stato il Deus ex machina, il padre spirituale, anche non essendo responsabile dell'organizzazione dei fasci lavoratori, che è il vostro concittadino Napoleone Colenna, cittadino dell'attuale provincia di Caltanissetta, Napoleone Colenna. Lo sarebbe la parola.
Grazie.
No.
Posso guardare. Grazie professor Di Gellaro per l'introduzione. Comincio con una nota personale. Al convegno dei fasci di Agrigento del 1975 io ero abbastanza più giovane, io c'ero. È stata una delle mie prime iniziative, allora ero assistente di storia contemporanea con Manacorda, con Candeloro, con Guerrizzo, una grande scuola di storici siciliani e nazionali. Quel convegno è stato davvero un punto di svolta per lo studio dei fasci e non solo dei fasci, per un approccio del tutto nuovo e diverso anche rispetto alla conoscenza della realtà agraria siciliana. Cioè, ha dato la stura, l'avvio a una serie di ricerche e di studi sulla Sicilia della fine dell'Ottocento che hanno dato frutti molto, molto, molto importanti. Credo che sarebbe opportuno che questi due volumi editi da De Donato allora siano ristampati, perché c'è davvero molto da imparare. Io spero che mi perdonerete se ogni tanto leggerò qualcosa rispetto agli appunti che ho preso, anche perché non ho avuto moltissimo tempo per preparare questo intervento, tenuto conto dei tempi ristretti con cui mi è stato chiesto di intervenire, e ho preferito farlo perché parlando a braccio a volte si perde il senso del tempo e quindi si va oltre quello che si dovrebbe dire e non si ha il tempo di dire tutte le cose, che almeno quelle più importanti che uno ritiene opportuno dover dire. Io comincio questo intervento dicendo che a me pare il tema di cui io mi devo occupare nel ventennio che chiude il secolo, dagli anni Ottanta a fine secolo, i fasci stanno proprio nella metà, a metà di questo spartiacque. E ritengo questo ventennio che chiude il secolo una sorta di passaggio d'epoca, reso tale dalle molte e complesse vicende che hanno attraversato e condizionato il ventennio medesimo. Intanto dalla grande depressione degli anni 70 dell'Ottocento. Io trovo, adesso appena ne accenno, penso che lo troverete anche voi, non ci sono similitudini, sindaco, secondo me, nessuna, tra i Falconi e i fasci. Ci sono invece drammatiche similitudini fra la situazione economica di quella crisi degli anni 70 dell'Ottocento e la situazione economica della crisi degli anni 2000 che noi stiamo attraversando. Adesso guardate alcune scansioni di queste date. 18 settembre del 1873 fallisce una grande banca americana, la Jaycock & Company, che si era molto esposta nei finanziamenti di una grande compagnia che realizzava le ferrovie nella parte nord del Pacifico in California. Il fallimento di questa grande banca si porta appresso il fallimento di alcune altre banche, quindi il fallimento di alcune imprese, e quindi la chiusura di alcune fabbriche, e quindi il crollo dei consumi, la caduta delle produzioni, l'aumento della disoccupazione e ulteriore calo dei consumi, naturalmente la discesa dei prezzi, il 40% in meno dei prezzi si è avuto nel tempo dei fasci, fallimenti, chiusura di altre fabbriche, alta disoccupazione, ulteriore riduzione dei consumi, e il ciclo della depressione si autoalimenta, se guardate la situazione che stiamo vivendo, non credo che sia molto diversa. A rendere più rovinosa la caduta di questa crisi del 73 hanno contribuito diversi fattori. Il primo è questo: il PIL, il prodotto interno lordo dei paesi più sviluppati, in particolare la produzione industriale, nel ventennio tra il 50 e il 70 era cresciuto di 3-4 volte. C'è stata una crescita abnorme dello sviluppo economico e industriale, trainata dallo sviluppo impetuoso delle tecniche di produzione e dal fermarsi di nuove potenze industriali che prima non c'erano. Secondo, dalla rivoluzione del sistema dei trasporti, che ha avuto un ruolo decisivo in tutto questo. Primo, non parlo di quello stradale che è facilmente intuibile, ma il primo è quello ferroviario. Pensate alla colonizzazione delle ferrovie, alla straordinaria maglia viaria realizzata negli Stati Uniti nell'estremo west, nel far west, non si dice. Ma in piccolo pensate a quello che era la Sicilia. Quando sono andati via i Borboni, sono stati accompagnati alla porta i Borboni, sono arrivati i Savoia, in Sicilia non c'era un chilometro di strada ferrata.
C'era Napoli in Portici.
Sì, che serviva al Borbone per andare dalla Reggia di Napoli alla Reggia di Portici. Alla Reggia di Portici. Era un affare privato, tra l'altro è bellissima la carrozza, l'abbiamo vista nel deposito ferroviario di Portici, la carrozza ferroviaria di là, ma non voglio dilungarmi su questo. 30 anni dopo la Sicilia ha la sua maglia ferroviaria, la sua rete ferroviaria realizzata, ed è esattamente la stessa di quella che abbiamo oggi. Dopo il 1885 non è stato realizzato in Sicilia un solo chilometro di strada ferrata nuova. E lo sviluppo ferroviario da un lato, lo sviluppo marittimo dall'altro, la velocizzazione del trasporto marittimo. Pensate, questo è il periodo in cui si passa dalla navigazione a vela. Un veliero per fare la traversata atlantica metteva mediamente 8 mesi. I velieri più veloci, che si chiamavano i tipper, erano quelli che ci riuscivano a farcela in una ventina di giorni. Passando dalla navigazione a vela, dalla navigazione a vapore, il tempo diventa 7-10 giorni. Questo cambia radicalmente. Anche questo è un passaggio d'epoca, perché cambia, unisce, rende, oggi diremmo globalizza un po' il mondo, unisce i due continenti, rende molto più facile gli scambi, molto più veloci gli scambi, molto più veloce l'arrivo delle merci. Molte merci arrivano dagli Stati Uniti d'America, molte merci arrivano per esempio dal Brasile, le lane argentine, il grano canadese, i risi, il riso dell'estremo oriente, per esempio, che arriva con molta più frequenza. Questo avrà un effetto molto, molto pesante sulla questione dell'agricoltura. Il terzo aspetto che rende drammatica questa crisi è che, mentre si sviluppa questo processo enorme di sviluppo industriale, di sviluppo dei trasporti, di velocizzazione, di arrivo di grandi quantità di materie lavorate, invece la crisi economica riduce l'occupazione, i salari, il monte salari, i consumi, e divarica in maniera insopportabile, in maniera incredibile, la forbice farà domanda e offerta. Tanto più è aumentata l'offerta, tanto più si è fermata la domanda, e quindi questo aumenta il dramma della crisi che si viveva allora. Sul versante agrario la crisi determina risultati assolutamente drammatici. Pensate cosa significa l'arrivo in Europa di enormi quantità di grano, ripeto, lane, riso, eccetera, in un'Europa che era tributaria di questi prodotti. E il grano che arriva, il riso che arriva e le lane che arrivano sono di ottima qualità, ma spuntano prezzi che sono incommensurabilmente più bassi di quelli europei. Se vogliamo fare un esempio, è come lo zolfo che producevamo fino a 30 anni fa noi con quello che producevano gli americani col metodo fasci. Queste costavano 6-7 volte meno. Qui, sul mercato nazionale, il grano americano costava 6-7 volte meno. E questo ha portato a una caduta rovinosa dei prezzi dei prodotti agricoli europei, che si è trascinato appresso tutto il settore agricolo, determinando il fallimento di parecchie imprese. Il governo si è difeso naturalmente mettendo barriere doganali, mettendo tariffe doganali. Le tariffe doganali hanno avuto controffensive di vari violenza da parte di altri paesi, dalla Francia per esempio, e questo ha determinato che mentre abbiamo difeso i prodotti, le produzioni nazionali, grano, tenero e zucchero soprattutto, abbiamo distrutto le esportazioni nazionali delle produzioni più dinamiche: il vino siciliano, gli agrumi siciliani, le nocciole, le mandorle, la frutta secca, eccetera. Tutto quello che aveva un mercato europeo e che erano produzioni più dinamiche rispetto al grano, tutto questo è stato fermato dalla controffensiva dei francesi e non solo. Tutto ha comportato tutto questo, quindi, degli aspetti parecchio negativi. Ultima, ma non meno importante di queste considerazioni, l'arrivo, a partire dai primi anni dal primo decennio dell'Ottocento, dall'ottavo decennio dell'Ottocento, della filosofia. Perché le disgrazie in genere vengono accompagnate. Come mai non è arrivata prima la filosofia? Perché in America c'era da sempre, era endemica, come il colera in India e in altre aree del mondo. La filosofia in America c'era da sempre, è un insetto che distrugge i vigneti. E si imbarcava pure per l'Europa. Ma coi tempi che ci mettevano di vedere ad arrivare in Europa, la filosofia moriva, non ce la faceva a vivere un mese. Appena abbiamo velocizzato i trasporti, in una settimana è arrivata bella, fresca, a Olente, è sbarcata e il risultato ha distrutto il vigneto europeo. A partire dalla Francia e poi da quello piemontese e poi da quello pugliese. Noi abbiamo avuto la fortuna di averla qui vicino alle zone frequentate dal nostro moderatore. È sbarcata a Riese nel 1881.
C'è un sacco di studi.
Dovete sapere che c'è anche un mio lavoro, che nel 1881 in Sicilia c'erano 322.000 ettari di vigneto. C'era il vigneto ovunque, perché il vigneto era una religione ed era una forma fondamentale nell'alimentazione delle famiglie, perché era una delle dei pochissimi zuccheri che si riuscivano ad avere. Quindi ovunque il vigneto era vita. Bene, da 322.000 ettari, nell'arco di meno di 15 anni, siamo arrivati a 74.000 ettari, sono persi 250.000 ettari di coltivazione. Pensate che adesso la Sicilia, che ha dei vini pregiatissimi, che esporta in gran parte del mondo, ha un'estensione complessiva delle vigne che arriva a 110.000 ettari. Quindi pensate al disastro che questo ha comportato. In generale per la Sicilia, nel circondario di Piazza, di cui poi parlerò tra qualche istante dicendo qualche cosa in più, questo ha significato la perdita del 90% delle vigne. E visto che sono a Bolgonero, anche sento il dovere di essere cortese con i miei ospiti, vi dico che a Bolgonero, che ha un territorio così piccolo, così, aveva 160 ettari di vigne su 900 poco più ettari dei territori, 160 ettari di vigneto. Bene, di questi 160, oltre 100 sono andati via con la filossera. In conclusione, sulla gracile e malandata Sicilia del grano, l'impatto della recessione avrebbe avuto effetti rovinosi, che uno ha preso l'altro, uno più grave dell'altro, sono in minima parte attribuita all'adozione delle misure doganali che abbiamo detto. Di contro sono stati molto amplificati gli effetti della crisi del vino, perché è successo che la crisi è arrivata in Sicilia quando altrove avevano trovato il sistema per ricostituire i vigneti, e siccome noi avevamo un vigneto, una produzione soprattutto di esportazione, la nostra nave Vinacere, facevamo la spola fra il porto di Pozzallo e soprattutto il caricatore di posto per i porti francesi oppure quelli del nord Italia, perché il nostro è il vino d'Italia. Quando noi avevamo ancora il vino che non era arrivato alla fillossera, lì non avevamo che vendere i vini da taglio perché non c'era nulla da tagliare, perché erano stati invasi dall'epidemia. Quando loro hanno ripreso a produrre, noi non potevamo dare nulla perché non avevamo più le vigne, non avevamo più le produzioni. Questo ha comportato davvero un disastro. Io vi chiedo di guardare, l'ho fatto una volta per curiosità perché mi sembrava una buttata, avevo letto qualcosa del genere, di vedere le correlazioni che ci sono quasi matematiche, fra il progredire della crisi del vigneto e l'aumento dell'emigrazione dalle nostre aree. C'è una correlazione quasi matematica. Moriva la vigna e il contadino lasciava tutto, anche il suo campo di grano, prendeva le valigie e emigrava. Perché questo era il colpo decisivo per la sua sopravvivenza in queste aree. Quindi ve l'ho detto, questo come ha comportato esodo rurale, inurbamento, immigrazione. Questo è il quadro d'insieme che si può avere per la Sicilia del tempo. Ma nel nostro territorio, nell'area nella quale noi ci troviamo, della quale discutiamo, qual è lo scenario economico e sociale che si ritrovava in quell'area in quegli anni? Io ho scritto in quel libro che ho portato qua, visto che mi è stato chiesto, lo dico non perché ho interessi di nessun autore, tra l'altro non ho rinunciato ai diritti d'autore, quindi non è questo il tempo. Il libro è esaurito, nel senso che fa piacere a chi scrive poter dire che non ce n'è più. Ne hanno anche tirate troppe più copie di quanto io pensassi, perché pensavo che non si riuscivano a vendere un malloppo così pieno di dati, di numeri, eccetera. In realtà ha avuto un successo che è andato molto al di là di quello che io pensassi. Ne ho scritto in questo libro di queste cose, dirò anche in particolare, molto rapidamente, di che cosa si tratta. Il libro parte da un manoscritto inedito di un agrimensore di Enna, un giovane agrimensore di Enna, 27enne, che nel 1879 per l'inchiesta di Acino, l'inchiesta agraria di Acino, scrive, fa un resoconto della situazione esistente in quella, nel circondario di Piazza Armerina, perché lo sapete tutti, non ci torno. Allora, questo circondario, questi 8 comuni di questa parte della provincia di Enna erano parte della provincia di Caltanissetta, i 12 comuni della parte nord invece erano parte della provincia di Catania. E lui scrive questo affresco, diciamo, che ha molti limiti comunque, tra l'altro è un giovane ragazzo che fa una specie di tema molto ampio, sono 51 pagine scritte a mano, inedito. Io l'ho ripreso all'Archivio di Stato di Roma, l'ho pubblicato in questo lavoro, e ho fatto un'operazione che quando l'ho pensato mi è passata una follia. Poi alla fine ho visto che sono riuscito comunque a farcela, i risultati non lo so, chi lo leggerà poi vedrà quali sono. L'idea è stata questa: io parto da una istantanea del 1879 che lui faceva sul lavoro, sulle condizioni di vita, sulle tecniche di coltivazione, perché riguardava soprattutto l'agricoltura, ma non solo. Gli scappavano le miniere, ma non se ne è accorto, mi è sembrato strano, non l'abbia capito che c'era una realtà così importante allora. Io posso partire da un'istantanea di allora e poi fare un'istantanea nel 2006-2007, quando ho lavorato a questa cosa, e poi metterla a raffronto. E allora avresti due realtà completamente diverse, però mancava una cosa, cioè mancava lo sviluppo diacronico, cioè tu non capisci com'è che da un punto A si è arrivato a un punto B. Cioè, che qual è stato il processo per cui, per esempio, 1879 a Piazza Armerina c'erano 1000 ettari di noccioleto. Il torrone di nocciola di Piazza Armerina aveva un mercato europeo. Arrivi ora e trovi che ci sono 2 ettari scarsi di noccioleti sparsi. Cosa è successo? E poi tutta un'altra serie di cose. Cito queste perché non posso sviluppare il tema. Per capire, allora ho cercato di seguire ognuna di queste vicende: il panorama, il paesaggio agrario, il paesaggio del bosco, il paesaggio del vigneto, il paesaggio dell'agrumeto, passando via via rispetto a questo per vedere che cosa era avvenuto. E siccome mi sono l'asse attorno a cui ruota questo lavoro, è già scritto nel titolo, si chiama Il paesaggio del grano dello zolfo. Era legato all'altro aspetto, all'altro asse portante, che è quello dello zolfo.
ho cercato di seguire anche questo andamento. Cioè la mia idea è che nel 1879 questa realtà, questa parte della provincia, anche l'altra parte, la parte fino che sta dal lato del Catanese, quella dove c'erano le mie del Zolfo, era determinata da quello che, con un'immagine che mi piace, me lo sono inventato io, ma mi piace, diciamo, con una sorta di era una sorta di universo monocromatico, cioè era la dominanza del giallo, il giallo del grano e il giallo dello zolfo. E questa dominanza del giallo aveva una caratteristica fondamentale, che era quella su cui si reggeva la vita di queste popolazioni. E aveva un'altra caratteristica importante, che la vita di queste popolazioni era determinata da un numero ristrettissimo di decisori. Perché il proprietario del soprassuolo, del giallo del soprassuolo, era lo stesso del proprietario del giallo del sottosuolo. E i criteri di governo e i rapporti che governavano, i rapporti sociali fra il barone, il principe, anche il gabellotto che deteneva la terra, erano gli stessi, lo stesso tipo, erano gli stessi estagli, c'era la stessa scala sociale che governava questo processo. Questo ha voluto seguire questo andamento. Ecco perché secondo me tutte e due queste linee direttrici camminano insieme. Cammina insieme perché il grano si accompagna con lo sviluppo dell'industria zoosfera. E come dico nel latino, simul carum, simul stabul, simul carum. Purtroppo la prefazione che ho scritto, la postfazione che ho scritto allora, che mi sembrava abbastanza pessimistica sulle prospettive future dello sviluppo di questa provincia, oggi, a 8 anni di distanza, mi sembra probabilmente che non era pessimistica, era forse un po' sottovalutata le prospettive assolutamente negative che abbiamo purtroppo davanti. E quello che ne è venuto fuori alla fine di questo lungo percorso, a mio parere, è questo, che quest'area, questa provincia, questo pezzo di provincia, viveva di un'economia che per molti anni era un'economia, se volete, anche povera, ma era un'economia che produceva beni, produceva ricchezza, che consentiva alla gente di vivere. Questa economia via via è andata deperendo e quasi contemporaneamente sono andate scomparendo sia la produzione dello zolfo e la produzione granaria, che è diventata una produzione succedanea di altro. Si mette il grano se non puoi mettere altro. Questo è l'aspetto, secondo me, più negativo di questa vicenda eletta ai giorni d'oggi. In quest'area che anche allora come ora, nonostante siano passati 130 anni, anche allora era un'area chiusa, un'isola dentro un'isola, periferia della Sicilia rispetto al fatto che eravamo proprio al centro della Sicilia, tanto periferia che la ferrovia si fermava a Pirato. I miei studenti, quando gli dicevo che la ferrovia che hanno costruito in Sicilia non serviva per trasportare la gente e nemmeno per mandare i ragazzi a fare il militare, serviva per lo zolfo. Serviva per lo zolfo e si fermava a Pirato perché lì c'era l'acqua grande, complesso minerario fatto da Assolo, Leonforte, la grande miniera di Muglia, sotto Centuripe. Cosa che mi sfugge, più altri
già gira
Assolo, ho detto Assolo, gira Leonforte e Centuripe, perché lì c'era, ripeto, quella zona di Muglia. Anche lì ci sono voluti un bel po' di anni, esattamente altri 8 per bucare la galleria Misericordia e sbucare il lato di Villa Rosa. Ce ne sono voluti una 50 perché queste zone vostre, con una ferrovia a scartamento ridotto, portassero la ferrovia fino a Piazza Merina, e siamo nel 1930. Alcune piccole osservazioni rispetto a quelle cose che ho detto. Il grano. Negli anni 80 dell'Ottocento i seminativi occupavano, per capire quanto era grande, 86.000 ettari di questo territorio, che ne comprendeva all'incirca 119.000, cioè erano il 70% del territorio. E i proprietari di questo territorio, di questi terreni, adesso vi dico di che numeri parliamo per capire che cosa era là di fondo vero. Sì, sì. Era alcune date per capire di che cosa parliamo. Sui 119.000 ettari che formavano questo territorio circondariale, una quota pari ai 2/3, ossia 78.000 ettari, era nelle mani di una ristrettissima cerchia di 113 latifondisti, ovvero lo 0,6% di tutti i proprietari possedeva il 66% del territorio. Di contro, alla base della piramide della proprietà, un esercito di 17.000 piccolissimi proprietari si spartiva poco più di 10.000 ettari, accalcandosi su un esiguo 8,8% del territorio. Di più ancora, quasi 10.000 di questi piccoli proprietari possedevano solo brandelli di terra che non superavano le 50 aree e si attestavano in media sui 2.700 metri quadrati. Poco più di un tumulo di terra, quindi, quello che mi piace definire la misura agraria della miseria contadina. E tuttavia questi, di cui parlo, non stavano ancora sul gradino più basso della scala sociale agraria, perché ancora più sotto, c'era la sterminata moltitudine dei contadini senza terra. Non cito per brevità i dati comunali, ma assicuro che con variazioni poco significative questo era il quadro fondiario che si osservava a Castro Giovanni, a Villa Rosa, dove il Duca Natarbattolo da solo possedeva il 65% di tutte le terre, a Raidone, a Pietraversia, a Calcibetta e via di questo passo. A Valguarnera, anche qui ho il dovere di essere rispettosa nei vostri riguardi, un paese di contadini e zolfatari allora come ora senza territorio, su 13.000 abitanti aveva come proprietari di terra su questi 13.000 abitanti i proprietari di terra erano appena 854, tutti i proprietari, e di questi ben 511 avevano appezzamenti che arrivavano a stento al classico tumulo quando ci arrivavano. In mezzo a questi due estremi, adesso vado più veloce, baroni e contadini senza terra, una nascente e variegata borghesia fondiaria, ne ha accennato poco fa il nostro moderatore, spregiudicati gabellotti e ancora di più una rampante borghesia delle professioni che aveva scoperto il gusto dell'investimento fondiario e contemporaneamente un'irrefrenabile vocazione all'impegno politico su cui aveva costruito la sua progressiva scalata dei vari gradini del potere locale, riuscendo alla fine ad insediarsi stabilmente nei posti di comando delle amministrazioni comunali, dalle quali poi scaricavano sulla gente gabelle e tasse, come ci ricordava poco fa il sindaco di Pietraversia. E da tali avamposti strategici questa classe di incalliti usurpatori, per usare il termine pregiativo che usava Edoardo Fantano, curava con puntiglioso cinismo e grande determinazione che le tappe della sua conquista politica non avessero a subire rallentamenti e tantomeno arretramenti. Ne faccio cenno in questa sede perché è ben noto quanto grande sia stato l'influsso di questi ceti nella storia politica di questi paesi e quale sia stato il ruolo che hanno avuto, negativo, che hanno avuto e svolto nella vicenda dei fasci e nella durissima fase repressiva che ne è derivata. Sul versante dello zolfo, quante erano e dove erano dislocate le miniere di zolfo attive in questo territorio? Quali le linee evolutive della loro presenza, delle loro produzioni e della forza lavoro che vi era occupata? Chi erano i proprietari? A queste e a diverse altre domande si è proposto di dare risposte al mio lavoro. Cominciamo dall'ultima. Chi erano i proprietari delle zolfare? Chi le gestiva? Nel libro c'è una ricostruzione minuziosa, questo sì mi è costata molta fatica, delle miniere attive negli 8 paesi del circondario, con l'indicazione dei proprietari e dei gestori effettivi, così come si ricava da rilevazioni ufficiali e da documenti d'archivio, archivio dello Stato di Caltanissetta, archivio dello Stato di Enna, archivio dello Stato di Roma, eccetera, inediti, che coprono un arco temporale di oltre mezzo secolo, che va dal 1839 al 1894. E dunque in breve, i dati del 39 segnalano un'egemonia indiscussa della proprietà nobiliare, che possiede 51 miniere su 85, in questi 8 comuni, questo era il numero, mentre la nascente imprenditoria borghese ne detiene meno di 33. Poco più di un ventennio dopo, nel pieno della ripresa degli anni 50, le posizioni sarebbero riequilibrate con l'affermazione di un dinamico ceto di nuovi imprenditori di estrazione borghese che avrebbero preso il posto di tanti aristocratici che avevano lasciato il campo negli anni della crisi. E anche in questo caso i dati sono eloquenti. Il 43% delle imprese e delle miniere all'aristocrazia, che è retta di ben 17 punti, il 7% alla Chiesa e agli ordini religiosi, il 50% alla nuova borghesia mineraria. Guardando la situazione rilevata nel 1894, anno che costituisce un punto di osservazione particolarmente importante perché è assai prossimo alla crisi zolfifera del 1895, la prima drammatica, e all'ultima decisa impennata del comparto prima della sua definitiva decadenza, si osserva che il processo di sostituzione di una classe di proprietari a un'altra si è definitivamente compiuto. A questa data l'aristocrazia, ivi compresa quella di recente nobilitazione, controlla appena il 36% delle miniere, mentre la nuova imprenditoria borghese si è attestata sul 55% del totale, con un altro rilevante 9% passato in mano pubblica e quindi direttamente o indirettamente controllato dagli stessi gruppi economici che hanno nel frattempo conquistato i municipi. Tornando all'andamento del comparto dello zolfo brevemente, nell'area in questione, nel 1860-79 l'esplorare delle produzioni nella zona del Nisseno, tutta la provincia, le produzioni crescono del 120%, dovuto palesemente all'aumento del numero degli occupati, che crescono del 45%. Ma poiché le miniere attive sono diminuite di numero, da 300 a 275, e non si hanno notizie di progressi significativi nelle tecniche di estrazione e di lavorazione, è facile dedurre che questa crescita va interamente ascritta all'intensificazione dello sfruttamento del lavoro operario. Nel decennio che precede i fasci, le miniere attive in Sicilia raddoppiano, passando da 259 del 1880 a 569 del 1893. La produzione cresce di un buon 20%, l'occupazione del 43%. Nell'ultimo decennio dell'Ottocento la Sicilia detiene il monopolio naturale dello zolfo. In Sicilia si produce tra l'85 e il 90% dello zolfo mondiale. In questo periodo le miniere attive in Sicilia toccano quasi il loro punto più alto, siamo arrivati a 733 miniere, con un aumento del 183% rispetto a 20 anni prima. Sono cresciute in 20 anni di quasi due volte. La produzione di zolfo fuso sale da 313.538 tonnellate, cifra mai più toccata, che costituisce la punta massima di sempre. Leggo questo perché i fasci stanno qua dentro, in questa vicenda. Gli occupati passano da 21.500 a 32.000, con un aumento più contenuto del 49%, a ulteriore dimostrazione che sono sempre loro a reggere il peso del nuovo esploit produttivo. Non entro nel merito delle questioni che i colleghi, gli amici che si occuperanno analiticamente delle vicende comunali relativamente ai fasci, ma ci sono dei fattori che hanno sicuramente influenzato l'andamento dei fasci. Primo, l'alternarsi dei cicli recessivi e espansivi del settore dello zolfo ha prodotto pesanti effetti sulle condizioni di vita e di lavoro dei minatori. Precarizzati, impoveriti, sottoposti a turni di lavoro sempre più duri, con salari da fame, esposti ai rischi quotidiani di incidente in un lavoro senza tutele. Secondo, la crisi agraria, che ha dato un forte alimento al movimento del fascismo. Paradossalmente, per ragioni che non ho qui il tempo di illustrare, aveva fatto sì che la questione degli affitti e dei patti agrari, come diceva Sonnino, fosse diventata più importante ancora della caduta dei prezzi del grano. Cioè la domanda di terra, la questione della proprietà della terra era diventata il punto centrale dello scontro politico. Se non si fa questo, se non si dice questo, non si capisce la ragione fondante dei fasci. Non chiedevano pane, come sarebbe successo a fine secolo, come è successo a Truina, o come è successo a Milano con i moti repressi da Boabe e Caris, in quella rivolta che Napoleone Colaiana ha chiamato la rivolta dello stomaco. Ma chiedevano altro durante l'epoca dei fasci. Bisogna quindi guardare alla crisi agraria con queste caratteristiche. Anche nel circondario di Piazza Armerina si avvertivano nitidamente gli effetti di questa onda lunga che sosteneva le grandi aspettative di cambiamento delle società rurali e spingeva le forze sociali più avvedute del mondo contadino ad aggregare interessi emergenti e bisogni nuovi. Era su queste basi che in molti paesi di questa zona si lavorava alacremente e anche in quella dell'altro lato, per la verità, a rimettere in piedi vecchi e malandati monti frumentari. Ce n'era uno straordinariamente attivo, Enzo Barnabà lo cita. Pensavo di scriverci qualcosa perché è interessantissima l'esperienza del monte frumentario di Valguarnera, uno dei più grossi ed antichi, quello fatto dal sacerdote Castellano, che è durato tanto e ha dato un aiuto notevolissimo ai contadini di questa zona. E allora si costruivano monti frumentari, se ne creavano di nuovi, si realizzava una fitta maglia di società di mutuo soccorso che copriva tutti i paesi della zona, si formavano cooperative e si fondavano casse rurali. Questo fervore organizzativo faceva sì che anche un movimento contadino dai contorni confusi e dai caratteri ancora incerti, come era quello di questa parte dell'Ennese, potesse riuscire ad assumere in tempi brevi i connotati di una forza sociale coesa e attiva, in grado di assolvere ad un ruolo trainante nel rapido processo di fondazione dei fasci che veniva realizzandosi tra il giugno e il settembre del 1893 in moltissimi comuni della circoscrizione, e a divenire subito dopo la principale forza di coagulo e di urto nelle lotte sociali aspre e talora nelle vere e proprie sollevazioni popolari, che come quella scoppiata a Valguarnera il giorno di Natale del 1893 o quella degli 8 morti del Capodanno del 94 a Pietraperzia, avrebbero scosso e insanguinato il paesaggio quieto e all'apparenza immodificabile del latifondo. La questione agraria si rivela dunque un passaggio stretto che non può essere eluso. Ne è pienamente convinto, mi avvio a concludere, anche il nuovo Presidente del Consiglio, Crispi, che insedia il suo terzo gabinetto a metà dicembre 1893, nella fase più acuta della lotta dei contadini e dei minatori siciliani, e che ha l'ambizione, direi la pretesa, di riuscire a fronteggiare quella drammatica emergenza, sia con le armi della dura repressione poliziesca, sia con quelle di una politica agraria lungimirante che pensa di accogliere alcune delle richieste più pressanti del movimento contadino. Naturalmente, reprimere le agitazioni sociali è stato assai più facile che introdurre nuovi rapporti di produzione nella Sicilia dell'Latifondo. Così, il 3 gennaio 1994, a meno di 20 giorni dopo il suo insediamento, Crispi decreta lo stato d'assedio nell'isola e nomina commissario generale Morra di Lariano, che ne curerà una spietata applicazione. Mentre il 7, guardate i due atteggiamenti, che sembrano, come dire, antinomici o schizofrenici forse, il 7 nomina una commissione per lo studio dei contratti agrari, nella quale inserisce il meglio dell'intelligenza italiana su quella materia. Il disegno di legge di Sonnino sui nuovi patti agrari, che riprende in larga misura i patti di Corleone del 1893, non riesce però a trovare i consensi necessari e viene di fatto lasciato cadere tra una sequela infinita di obiezioni di carattere giuridico sulla legittimità di un intervento legislativo che toccasse la sfera della contrattazione privata, e tra le allarmate e apocalittiche vocazioni sugli effetti devastanti che quella legge agraria avrebbe potuto innescare se solo avesse osato prevedere norme limitative del diritto di proprietà. Anche questa volta, quindi, la grande proprietà sarebbe riuscita pienamente nel suo intento, nella sua strenua opera di difesa del latifondo e dei contratti agrari sui quali si reggeva da secoli il suo predominio assoluto sulla società rurale. Cali Crispi nel marzo del 96 e un altro siciliano, Antonio Scarabba, marchese di Rodinì, uno fra i più ricchi e potenti latifondisti della Sicilia, viene chiamato a formare il suo secondo governo con il conte Francesco Guicciardini, proprietario di vaste tenute a vigneto nell'area di San Gimignano, ministro dell'agricoltura. Acerrimo nemico di Crispi, Rodinì ha una visione esattamente opposta sui temi agrari rispetto a quella del suo predecessore, al quale lo accomuna solo la visione autoritaria e la ferma volontà di ricorrere all'uso della forza per reprimere qualunque fermento sociale. Da questo aristocratico, proprietario di vastissimi feudi, che aveva chiamato a raccolta in una affollatissima assemblea pubblica palermitana tutta l'agraria siciliana a difesa dalla grande proprietà, era quindi del tutto illusorio attendersi misure innovative in grado di aggredire il nodo centrale della cosiddetta questione agraria siciliana e meridionale. Il suo approccio al tema, riguardante le cause che avevano originato la recente drammatica crisi agraria e le prospettive di sviluppo dell'agricoltura, è mirabilmente riassunto in queste sue parole pronunciate proprio in quell'assemblea di Palermo dell'aprile del 1894. Lo leggo perché è straordinario. Anch'io sono agricoltore, dice di Rodinì, e posso dire che pochi paesi sono coltivati meglio del nostro. Certo, ancora continuamente si deve progredire, ma in alcune regioni dell'isola tanto progredito si è che oggi occorre indietreggiare. Che dire, non ho parole per commentare tutto questo. Mentre definisce questo affresco a carico, quanto fantasioso e surreale, la Sicilia del feudo, l'isola è tutt'altro che pacificata e tranquilla. La lunga onda d'urto dei fasci, gli effetti dell'azione normalizzatrice di Morra, continuano a scuotere la vita delle città e dei paesi. I tanti scioperi dei minatori, le diffuse agitazioni contadine, rivelano piuttosto una seria riacutizzazione dello scontro di classe. Ma Rodinì tutto questo non avverte il fragore o non lo reputa significativo, o più verosimilmente riduce la questione a un mero problema di ordine pubblico, che va affrontato solo con adeguate misure di repressione poliziesca, come egli stesso avrebbe lucidamente teorizzato poco tempo dopo in Parlamento. Cito ancora di Rodinì: io, come ministro dell'interno, ho un dovere che mi impone come legge inesorabile, ed è quello di non permettere che si costituiscono nel Regno d'Italia e segnatamente in Sicilia associazioni le quali in qualunque modo tendano a provocare la lotta di classe. Approvazione. La lotta di classe è vietata dal codice penale. Io ho per guida una linea che dal codice penale mi è indicata e che a nessuno potrà essere lecito di sorpassare. Io sarò là, innanzi a questa linea, come una sentinella vigile, la quale griderà tutti i giorni: di qui non si passa. E la Camera di questo può essere certo, che l'ordine pubblico sarà costantemente mantenuto in Sicilia e altrove, perché di qui non si passa. Vivissima approvazione e congratulazioni. Come è noto, non finito, di Rodinì avrebbe mantenuto fede a questa linea di condotta in Sicilia e altrove, fino alle cannonate del 1898 a Milano, che gli sarebbero costate il posto e avrebbero segnato, giustamente, forse troppo tardi, la fine della sua carriera politica. Da lui, quindi, e dai suoi tormentati anni di governo, l'agricoltura siciliana poteva aspettarsi, come puntualmente avvenuto, solo l'elargizione di qualche piccolo contributo monetario. Nulla di più. In questo senso si può proprio dire che Rodinì chiude realmente l'Ottocento, trascinando nella sua sconfitta un certo politico che, come lui, aveva la grande responsabilità di avere vanificato ogni prospettiva di crescita e di modernizzazione di un grande paese con una visione arcaica e misoneista delle dinamiche economiche e sociali. Vi ringrazio.
Grazie professor Amata, perché ai relatori che verranno dopo ha tolto l'imbarazzo di dover creare le condizioni in cui sono realizzate l'esperienza dei fasci, perché lui ha fatto in questa panoramica una disamina che ci dice quali erano le condizioni oggettive, economico, sociali, che hanno determinato la rivendicazione dei fasci dei lavoratori. E, ovviamente tenete conto che siamo cinque a dover, io penso che abbia il dovere di sacrificarmi più degli altri, sorvolando, però come succede in tutti i convegni, sappiate che c'è l'opportunità, io faccio una proposta formale al sindaco, di pubblicare le relazioni. Il signor sindaco è sempre a posto zero, se la rivista no la pubblichiamo, se pubblichiamo la rivista senza oneri, poi chi lo vuole utilizzare lo utilizza. Per cui invito al massimo della sintesi, in modo che i lavori non si prolunghino. Ripeto, tenendo presente che il quadro generale proprio di quel ventennio è stato provvidenziale la scelta di introdurre con un discorso di questo tipo il convegno, è stato definito proprio dalla relazione del professore Amata. Invito il professore Pino Abbatti, che non conosco, quindi ecco, a fare la sua relazione sulla costituzione del fascio di Assoro di Aristolato.
Quello non c'è fuori. Bene, il moderatore a richiamarci tutti, diciamo, a superare tutte le promesse che lui probabilmente aveva fatto. Io ovviamente avevo fatto una mia personale, ma quello che già la relazione di Franco ha messo veramente in luce un po' quella che era la situazione preesistente o che esisteva durante il periodo dei fasci siciliani. Io adesso mi atterrò più sinteticamente a quello che è successo all'Assoro, a quello che è il compito soprattutto assegnato. Dobbiamo dire che in Assoro, nel decennio del 1880, cioè soprattutto 1880-1890, sorsero sulla scia dell'insegnamento mazzeniano diversi circoli e associazioni di mutuo soccorso, perché poi questa è la base, diciamo, il pericolo che trasporterà un po' le idee dei paesi siciliani e che poi porterà il nostro paese a quella insurrezione domandanea che ebbe in quella fatidica data del 24 dicembre, che fu esattamente il giorno prima di quello che successe, e poi è un fatto molto simile, quasi uguale a quello che è successo a Porto Nero. Allora, queste associazioni che nasceranno, queste non furono uno strumento di lotta per la classe operaia, ebbero però il merito di costruire un pezzo del terreno che favorì la maturazione della coscienza di classe. Operai, contadini e torfadai si rendevano conto finalmente che per conseguire migliori condizioni di esistenza era necessario dar vita a proprie organizzazioni capaci di difendere i loro interessi. Cospiratori risorgimentali come Giuseppe Ricciolo e Edoardo Pandano favorirono in Assoro la formazione di comitati e sezioni della società di mutuo soccorso. Nascono così il 13 giugno 1880 la società di mutuo soccorso degli operai, composta esclusivamente degli operai, quindi c'è un po' una piccola cena alle varie società che sono sorte in questi 10 anni che rappresenteranno ognuno una delle categorie. In questa società, appunto costituito semplicemente ed esclusivamente da operai, vi si aggiungono 5 soci onorari, che ovviamente non sono operai, e un prete. Queste sono tutta gente che veniva già dai moti mazziniani, che veniva per aver eseguito Garibaldi nella fase dell'Unità d'Italia. Il 1 ottobre 1889 si costituiva la società agricola, quella dei contadini. composta solamente ovviamente dall'importatore. Questa società nel 1919-21 partecipò all'occupazione dei feudi, quindi un fatto che è successo dopo. Nel 1923 un'aggressione di scolaristi fascisti ne causerà la distruzione dei locali e lo scioglimento della chiusura. Il 6 aprile sempre del 1890 si costituisce la società costituzionale di soccorso con 53 soci di tutta l'estrazione sociale, nei presidenti il dottor Francesco Ricordi. Il 15 agosto del 1890 riceve la società degli zolfatai, con 19 soci zolfatai, ne era presidente Giuseppe Riccoletto, e qualcuno che conosce anche il cognome di Assolini. La esistenza di questi circoli è confermata da un rapporto informativo della questura al sottoprefetto di Nicosia, che noi eravamo provincia di Catania, sottoprefettura di Nicosia, datato 12 luglio 1893. Nel 1892 nasce un particolare sodalizio, quindi successivamente circolo elettorale indipendente, manifestamente antimonarchico e di ispirazione radicale manzoniana, contava 51 soci iscritti di tutta l'estrazione sociale. Lei era presidente Luigi Fiorenza e conosciamo il rapporto esistente a questo circolo, la società non conosciamo, cioè non c'è un dato storico che fa vedere un legame tra questa e la società operaria, vi dirò poi perché. Dai documenti esistenti presso l'Archivio di Stato di Catania, e secondo il professor Bernagnolfo, autore di Asso della Storia di Sicilia, appare evidente che gli organi di polizia cominciarono a sorvegliare le organizzazioni operaie dagli inizi del 1893, quando già si delineava chiaramente il movimento dei fasci siciliani dei lavoratori. Da tale documento risulta escluso dalla sorveglianza il circolo dei civili, che rappresentava ovviamente già preesistente, esisteva dal 1870, formato da nobili, latifondisti e proprietari di minieri, perché poi in genere, anche non per voler allungare quanto ha detto Franco, ma giusto, i proprietari dei terreni erano anche proprietari di minieri, perché allora il sottosuolo non era dello Stato, ma dipendeva, e quindi in genere dipendevano, c'erano proprietari del suolo e del sottosuolo. Ci sarebbe poi tutta una guerra che per esempio successe tra il comune di Assolo e il proprietà nobiliare, quando precedentemente c'era stata già una legge che i nobili dovevano dare, quei grossi latifondisti, le decime dei loro terreni. Questi intelligentemente, nobili ovviamente, e a loro modo ovviamente intelligenti, diedero che cosa? I giacimenti, gli stati, diciamo, i fondovalle, cioè tutti i terreni improduttivi. Per loro disgrazia poi si è trovato lo zolfo all'inizio dell'Ottocento, e quindi questi immediatamente hanno reclamato all'ordinato dell'opera, dice no, noi dovevamo darvi terreni buoni e terreni cattivi, quindi vogliamo, e c'è tutta una fase di litigi, di alterti tra il comune di Assolo e questi proprietari che sono, non si sono chiuse nemmeno ai nostri tempi. Mi ricordo che uno degli ultimi fu con il commendatore Prato di Valpornera, proprietario di terreni di Assolo, che durante il periodo della riforma agraria, chiaramente con i fondi, questa è la piccola proprietà contadina, per poter vendere quei terreni, poi ha dovuto sanare col comune le pendenze che aveva sui gravami, per adempimenti che non aveva fatto precedentemente. Allora, non risulta una data costitutiva dei fasci in modo autonomo in Asso, ma da quanto scritto dal dottore come Antonino Gnocco ed altri, e Garaldi eccetera, i fasci siciliani eccetera, risulta essere la società operaia di mutuo soccorso, quella che nel 1893 aderì ai fasci siciliani. La stessa inoltre il 1 maggio del 1893 partecipò al congresso provinciale inviando come rappresentante il socio onorario Giuseppe Riccio. In quel congresso si celebrò la lezione del 1 maggio come festa dei lavoratori. Nel 1890 il circolo d'operai istituì una scuola serale per adulti nella quale insegnò gratuito il socio frequentatore Salvatore Migliaccio. Nel luglio del 1893 il Comitato Centrale dei Fasci inviò una circolare a 116 associazioni, tra cui per l'attuale provincia di Enna, ai fasci di Agira,
Sotto il paese.
mi sono perso il numero di scheda. Durante il mio scopendio, se non ti andiamo. Durante il 1893 scoppiarono diversi voti di insurrezione popolare in Sicilia, in Assolo, presero parte la società operaria, la società agricola di diritto statale, e Gnolfo scrive sempre che si è indotti a pensare che le stesse abbiano partecipato al primo congresso regionale. In seguito ai suddetti movimenti insurrezionali, motivati anche dal cattivo rapporto del 1892, perché ci fu un cattivissimo rapporto proprio nella nostra zona, e il malessere si è risentito nel 1993 perché mancava il pane. Alcuni amministratori comunali, come Castel Giovanni Caltagirone e altri, abolirono il dazio sui generi di prima necessità. I prefetti però sollecitati dagli assessori dalla ricca borghesia minacciava di sciogliere quelle amministrazioni. Entriamo nel nostro fatto particolare, cioè quello che riguarda esattamente i fatti successivi. Non risulta che ad Assolo, il sindaco Lucio Bellintendente, di civili preposti all'amministrazione cittadina siano stati illuminati e pensosi del bene popolare, come quello di Castel Giovanni, da abolire il dazio sul genere alimentare. Questa insensibilità portò a gravi e dolorosi avvenimenti. Era l'antivigilia di Natale. I nostri padri non vissero quel periodo tormentato, che vissero quel periodo tormentato, ce ne hanno tramandato dettagliate descrizioni. Il mattino del 24 dicembre la febbre protestataria, in incubazione dal lungo tempo, incomincia a dare più segni di malessere interiore. Zolfatari e operai, braccianti e contadini, a mano che si inoltre il giorno, alla spicciolata, a gruppetti spontaneamente si avviano verso la piazza. Si parla sottovoce, ma dai volti pronunciati traspare un comune sentimento di sdegno, di collera, mal represso. Ciascuno crede di individuare i responsabili del comune malessere popolare ed esprimere il proprio pensiero su cui devono lottare. Si formano capannelli, si infortiscono, si discute sempre più animatamente, più si impreca contro l'amministratore, il governo e galantuomo. Il bepiglio inizialmente sommesso va diventando mormorio crescente, i gruppi diventano folle, sempre più chiassose e minacciose. Un nutrito gruppo di lavoratori, tra i più risoluti, si avvia verso il municipio, deciso ad assalirlo per distruggere il ruolo delle imposte e delle tasse, incendiando gli elenchi dei contribuenti, ma ne vengono impedite dalla polizia. I manifestanti allora, identificando nei galantuomini, i veri responsabili della propria miseria, si dirigono all'arcivo, che sarebbe la piazza Francesco Crisco, purtroppo, che fu proprio il governo che poi soppresse tutto. All'arcivo, e incendiarono il locale circolo dei civili, dove, purtroppo, prende fuoco la preziosa biblioteca confiscata nel 1866 al convento degli Angeli. La forza pubblica opera alcuni fermi di dimostranti, indicata dai maggiorenti come istigatori e organizzatori del tumulto. La folla ne pretende il rilascio, per cui avvengono tafferugli tra lavoratori e polizia, che li mette in libertà e fermati. Cala la sera, il sole si avvia al tramonto, dopo una giornata tumultuosa ciascuno si avvia alla propria casa, soddisfatto per aver dato una risposta politica e notabile del paese. Durante la notte però un generale militare operano perquisizione casa per casa, trovando soltanto qualche fucile non dichiarato. Molti assorini sono arrestati ed inviati a domicilio qua. Le autorità, con a capo il sindaco, il sovrintende, per dare una lezione ai più risoluti dirigenti del movimento operaio, che turbano il loro quieto vivere, fanno credere alla polizia che i tumulti siano stati intenzionalmente suscitati, mentre in effetti sono stati la degenerazione di una manifestazione pacifica nata dalla volontà di chiedere l'alleggerimento del peso fiscale. Il clima di repressione però farà in modo che gli arresti verranno tramutati in carcere in doppio. Così, mentre nelle case dei benestanti o di il Natale passa a tavola e fumano, dice sempre Gnocco, perché è una pagina di storia scritta dal professor Gnocco, e nelle case degli operai, cioffatai e contadini si veglia attanagliate dal pensiero in volta ai propri congiunti arrestati. Gli organi di polizia, come misura precauzionale, decidono di chiudere i 5 sodalizi assorini dal 1000, che sorti tra il 1880 e il 1990. Non avrà il permesso di riprendere la propria attività soltanto il circolo elettorale indipendente, che era antimonarchico, manifestamente antimonarchico, nel quale presero erano rappresentanti di spicco Luigi Fiorenza, Filippo Gnocchi, Francesco Paolo Capito, gente che erano socialisti già da allora e che poi le loro famiglie successivamente hanno, come dire, garantito una successione di famiglie socialiste anche tuttora addirittura. Molti dirigenti dei circoli cittadini vengono inviati a domicilio coatto e come ultimo provvedimento Asaro viene posto in stato d'assedio col passaggio dei poteri civili all'autorità militare. L'elenco dei fatti avvenuti ad Assaro rapidamente si diffusero nella nostra zona. Una febbre protestataria pervase gli animi popolari e i tumulti si susseguirono uno dietro l'altro. Il giorno seguente avvenne la dimostrazione di protesta a Lancari e a Valcorrento. E qui il moto popolare è rivelato da Michelangelo, che voi sapete, io l'ho preso dal professore scritto. Per tutto disposto il governo ordinò lo stato d'assedio in Sicilia, decretò lo scioglimento delle case siciliane, la restante dirigente inviò a domicilio 4.000 attivisti. In tutta Italia c'è una manifestazione solidale verso i lavoratori siciliani. Ieri come oggi dicevo sempre anni, no, 120 anni sono passati e non sono passati in pace. Allora si combatteva anzitutto per la pace. Oggi si lotta per la dignità, per l'attuazione dei principi costituzionali, per il diritto al lavoro, per l'occupazione giovanile, l'abbattimento del privilegio, la riduzione delle tasse ai lavoratori e alle imprese, per sconfiggere l'evasione, la criminalità organizzata, per migliorare l'istituzione pubblica, la salute, la famiglia e l'ambiente, estendere la solidarietà tra i popoli di qualsiasi razza e colore di religione. Che è un nuovo anno, è un augurio che ci rivolgiamo, che io mi rivolgo, però è chiaro che dipende da noi, dipende dai cittadini, dipende dall'istituzione, non è solo un auspicio, non siamo in chiesa a pregare. Riprendendo la crescita economica possa creare le condizioni di una società più giusta come la intendevano i fondatori dei fasci, che per ottenerla persone in tante la vita e la regione. Grazie agli organizzatori, al professore Di Vita, grazie al studio José Poliante e a quanti si sono occupati per far riuscire questa bella manifestazione.
E grazie al professor Abate anche per la simplicità, la rapidità del discorso.
Tanto è vero che sapevo che
era. Con Enzo posso permettermi anche di essere più sereno. Enzo, tu sei di casa, devi essere così gentile da dire le cose di quel dicembre, di quel 25 dicembre del 93 in maniera esauriente. Tra l'altro quello che avevi da dire. L'ha detto abbondantemente, vuole leggere, chi sa leggere, legga, così facciamo noi, il resto volete. Grazie.
Grazie
a te, sì, in effetti molto l'ho letto, quindi sarebbe superfluo ripetere quanto ho scritto. Io sono molto contento di questa manifestazione, del fatto che l'amministrazione comunale abbia voluto organizzarla. Mi era venuto in mente di proporlo all'amministrazione comunale il 17 agosto di quest'anno. Mi trovavo a Delmorto, un comune sul dopo Marsiglia, dove rappresentavo indegnamente la storiografia italiana nell'occasione della celebrazione del 120° anniversario della strage che ebbe luogo in questa città. E assieme a me c'era uno storico, quelli con la S maiuscola, che rappresentava la Francia. Ho fatto quello che ho potuto, insomma. E lì mi sono detto, sono passati 120 anni da questo massacro che costò la vita a 10 operai italiani, vittime innocenti della follia xenofoba, e ne sono passati altrettanti per i fatti relativi ai fasci. Mi sembra giusto fare qualcosa di analogo anche a Val Guarnera, non certo il 25 dicembre perché siamo in quel francese, anche perché c'era un'analogia che non era solo il fatto cronologico. Io quando ho scritto il mio libro sui fasci e poi anche quello su Egmont, ho lavorato, come dire, ho preso due piccioni con una fava, perché chiedevo magari nell'emeroteca il secondo semestre del 93, non so, del Corriere della Sera oppure, che ne so, del Figaro, e mi trovavo ad agosto i fatti di Egmont, o a dicembre anche ancora i fatti di Egmont che si sono, c'è il processo, e a dicembre i fatti dei fasci, di Vercare, di Val Guarnera, eccetera. E non è solo quello, ma perché ci sono analogie. La prima, quella che mi colpì subito, è la mancanza di mediazione politica, lo spontaneismo nel muoversi da parte degli attori, che provoca i fatti che poi vengono alla luce. E anche nell'organizzazione del lavoro in Francia c'è una figura, quella del baile, come si dice in occitano, provenzale, che è assimilabile a quella del gabellotto. Quindi, ecco, anche questo mi ha spinto a chiedere all'amministrazione dell'organo di questo convegno, quindi sono particolarmente contento, e contento della presenza di tutti voi, del professor Vitellaro, tra l'altro autore di questo libro che è appena uscito, sui fatti di Milocca, che sono antecedenti di un paio di mesi, fatti di Val Guarnera, importante, insomma, chi si interessa di questa cosa deve leggerlo, spero che ce ne sia qualche copia, chi non volesse possa prenderlo. E poi l'illuminante, come dire, relazione del professor Amata, che ha aperto in maniera veramente brillante, ma significativa, insomma, ci ha spiegato tante strade, ci ha reso il quadro di riferimento è quello, e lo ringrazio come tutti gli altri che sono intervenuti e interverranno. Quando io mi sono accinto a scrivere di Val Guarnera, volevo allontanarmi dall'ottica municipalistica, che mi interessava sì, ma mi interessava di più un'altra, come dire, un'altra dimensione, quella che si chiamava all'epoca della microstoria. È possibile, nell'esaminare come si fa in laboratorio una struttura circoscritta, quindi più facile da studiare, andare a fondo per poi che sia un campione rappresentativo del più vasto, del più grande? Questo è il problema che mi sono posto, e accetto il suggerimento che mi è stato dato. Dirò solo qualche breve così, osservazione su questo. Questa vicenda di Val Guarnera mi sembra veramente esemplare per molti aspetti, quindi diciamo così estendibile per, ecco. Come rileva Francesco Renda, quello di Val Guarnera è un comune che lui definisce medio, non è Corleone dove ci sono gli importanti patti agrari, non è Grotte dove c'è il convegno del Zolfo, è un comune come tanti altri. Sapevo di, come dire, commettere un peccato quando ho lavorato in questa ottica nei confronti dello storicismo, come dire, una storicismo a cui va tutto il mio rispetto, per carità, e quindi qualche di suscitare qualche sì, vabbè, però succede. È rappresentativo Val Guarnera di quei comuni che furono protagonisti di quelle due settimane in cui si concluse la vicenda dei fasci, che sono la periferia, non sono le città, sono i comuni periferici siciliani, i comuni agricoli e zolfatari. La struttura sociale che ho potuto delineare del paese, grazie anche a carte di polizia su cui sono mi sono imbattuto in maniera anche fortunata, come fortunato è stato il mio imbattermi in un dossier Egmont che mi ha permesso di ricostruire minuto per minuto quello che è successo in quelle due terribili giornate e farlo sapere agli altri, insomma, sono un ricercatore di aver avuto anche fortuna, che credo che sia stato il mio caso. E la piramide della stratificazione sociale di Valgornera è rappresentativa di un comune dell'interno, va dal vertice che è quello della borghesia terriera naturalmente a una base che è quella del proletariato e del sotto proletariato, e è articolata con i civili che sono questa borghesia che frequentavano questo circolo in cui noi ci troviamo assieme ai tappeggi.
Francesco Lanza Docet.
Francesco Lanza Docet.
Messaggio sul circolo.
Assieme ai capelli che sono professionisti, impiegati, maestri, proprietari e non coltivatori, gabellotti. Assieme, più in basso, c'è il ceto medio che sono i massari, i sensali, i negozianti, i cottimisti e poi i birmitti. Ecco, la base, non mi soffermo, ma credo che questo capitolo possa interessare altri comuni. Valgornera, quella che Sombart chiamava una piccola città di campagna, ma città piccola, perché lo diceva nel senso che il conflitto città-campagna veniva all'interno della cinta muraria. Ecco, e questo è estremamente diffuso nella Sicilia interna, insomma, questa situazione. Savioli, riprendendo Engels, diceva che i contadini operai di Sicilia sono vittime nello stesso tempo dell'ordinamento ancora feudale, della proprietà ovviamente, ma anche dello sfruttamento capitalistico che adesso si sovrappose. Credo che quanto ho potuto appurare su Valgornera sia in perfetta linea con questa analisi. La crisi economica pesa a Valgornera come altrove, non in egual misura su tutti. La crisi economica di cui ha parlato il professor Fantamata, di cui si è parlato, terribile, no, non è condivisa da tutti in egual misura. Ci sono centri che la pagano in maniera più pesante. Ecco perché la vecchia gerarchia sociale risulta scossa. Non è la crisi in quanto tale, ma gli effetti della crisi e gli ingiusti effetti della crisi. Ecco perché viene fuori un'esigenza di protagonismo, insomma la gente sente il bisogno di fare qualche cosa. Valgornera, per riferirsi a una certa storiografia francese, quella di La Durie, a me cara, quando scrissi, insomma, mi cominciai a lavorare su questo, è interessante rispetto agli schemi che La Durie propone, quello alla Carlo Marx, in cui al vertice c'è la borghesia, e alla base ci sono le classi lavoratrici, c'è una lotta di classe, un conflitto che è verticale. Accanto a questo c'è lo schema, diciamo, mediterraneo, come lo chiama lui, soprattutto lo vede in Turchia, ma c'è in tutto il Mediterraneo, in cui il conflitto non è tanto tra vertice e base, ma all'interno del vertice. C'è il clan A che confligge con il clan B e i ceti popolari hanno un rapporto di tipo clientelare, ecco. Ma il conflitto è tra A e B. A Valgornera, dalle ricerche, viene fuori che c'è un conflitto tra il clan A e il clan B, ma anche tra le classi popolari e la borghesia, quindi un duplice conflitto, sia quello di classe che quello interno, diciamo, alla borghesia. Il 25 dicembre il clan A, quello al potere, è oggetto di attacco da parte sia del clan B che della base. Ecco il meccanismo che mi sembra di individuare il 25 dicembre a Valgornera, quindi un'alleanza tra l'opposizione municipale e i centri popolari contro chi dirige il paese ha il reale potere nel paese, non così a Pietrabrezia, dove la lotta di classe resta intonsa, diciamo così. Cosa dire? Quello di Paolo Barbera ebbe vasti onori nella cronaca nazionale, perché il 27 dicembre del 93 tutti i giornali italiani ne parlavano, più ancora che di Lercara, ma così anche i giornali francesi e i giornali tedeschi. Cioè del 25 dicembre del 93 si parlò abbondantemente in tutto il mondo e negli Stati Uniti. Poi ne parlò molto Colaianni, più che d'altri comuni, perché fu un quasi protagonista, perché il Cotonaro da lui scappò per rifugiarsi. Ne parlò molto De Felice, andò a trovare i detenuti di Val Guarnera a Caltanissetta e lì ebbe un appoccamento mancato con i Pietrini, che ebbe una rilevanza nella storia di Pietrabrezia, di cui penso si parlerà. Insomma, per vari motivi dei fatti di Val Guarnera si parlò molto, forse perché fu la prima manifestazione di grande violenza e che quindi che impaurì di questo nuovo ciclo, con cui appunto, come ho detto prima, si concluse la vicenda dei fasci, e che già Cristi aveva in qualche misura previsto, perché il 24 si era fatto dare dal governo, approvare, la possibilità di creare lo stato d'assedio qualora l'avesse ritenuto opportuno, ebbe mano libera. E questo lo spinse, infatti, di Val Guarnera di Lercare, cioè da Val Guarnera, proprio perché la borghesia fu molto impreparata. E quindi il bisogno, da parte dei tiro di Nima, di Crispi che era al governo, di contrattacco. Di contrattacco io non sono totalmente d'accordo con chi dice che ormai le cose erano state decise a Roma e che quindi la Sicilia fa la comparsa. Io credo che la Sicilia è protagonista, sia le classi subalterne che i proprietari terrieri. Il quadro nazionale è importante, ma la dialettica è, credo, nostrana. Manca il fascio, non si riesce a crearlo. Lo si crea a Pietrabrezia, per esempio. Ma la protesta viene incanalata politicamente né in un posto né nell'altro. L'azione dei fasci era stata anche di tipo, come dire, pedagogico, ma non era arrivata a compimento. A Val Guarnera questo proprio manca totalmente, anche perché ci sono degli attacchi preventivi da parte della borghesia locale che sono ferocissimi. Quindi il ribellismo, diciamo, primitivo non viene guidato dalla mediazione politica, un po' quello che successe a Degmont, come ho detto prima. Quella che si può chiamare Jacquerie esplode. È, come dire, un'occasione mancata, perché si cade nella trappola di chi voleva la repressione, e è un'occasione mancata per il nostro paese, ma per la Sicilia in genere.
Grazie Enzo. E che scadessero infatti sanguinose e molto violente era la preoccupazione di Napoleone Napoleone, come dirò più tardi, perché avrebbe dato la stura al governo per la repressione. E leggendo alcune carte relative ai fasci, proprio in vista di questo incontro, ho notato che ci fu una sintonia. Quando avvenne l'eccidio di Egmont, una sintonia con il movimento siciliano dei fasci dei lavoratori. Ci sono una decina, forse più, di manifestazioni di protesta collegati per ricordare i morti di Egmont. Questo fa significare che i fasci dei lavoratori non erano un'esperienza provinciale, c'era una percezione di una situazione che era di carattere, diremmo, europeo, e qui non è il caso di introdurre il discorso sul rapporto dei fasci con il Partito Socialista, come era organizzato allora. Questo tema l'ha trattato molto esaurientemente, penso per la prima volta in maniera esaurientemente, Francesco Renda, buon anno, che ci ha lasciato pochi mesi fa e che non è oggi, ma avete sentito anche la relazione del professor Di Assoro, che ricollega, sarebbe importante poterlo chiarire, ci vuole un po' a parte, quanto di socialismo c'era nell'esperienza di fascia lavoratore. Ma io qualcosa accenderò a proposito di Napoleone Colaiano. Andiamo avanti, invito il presidente dell'Archeo Club di Venezia, Andrea Repisanti, a parlare delle cifre di Venezia. Mi piace ricordare, mi piace, è una parola forse inadatta, abbiamo il dovere di ricordare che Pietra Persia, più delle altre, è stata una città martire, che non è solo le cifre di Pietra Persia. Io ho avuto occasione di un amico sindaco di Pietra Persia di ricordare che sarebbe stato necessario, nel tempo non è mai troppo tardi, si dice, in occasione dell'Unità d'Italia, ricordare l'eccidio di Pietra Persia delle truppe carboniche che si ritiravano verso Catania, 1860. La cosa è passata inosservata. E poi ce n'è stato un altro, io non ho potuto approfondire, ma dalle carte delle mie ricerche di archivio e di biblioteca, so un altro fatto che non è quello che non potrei in questo momento documentare. Una strana vicenda quella di Pietra Persia, un popolo pacifico che cercò di fare in modo che questa bufera passasse in maniera indolore e invece subì una violenza inconsulta, arbitraria, inutile, nonostante che le truppe popolari fossero state trattate civilmente in modo che se ne andassero senza fare tanto. Prima dopo questo tema e meritano un ricordo quei maschi, perché di questo siamo fatti noi.
Li abbiamo ricordati.
Sì? Pochino. Non ce ne siamo accorti, però no, nessuno.
Se per via non la faccio vedere anche il piacere di mondo.
Va bene, e la parola alla Travisano.
Mi raccomando la brevità, è possibile.
Grazie, spero di essere.
È sabato oggi, però.
Volevo introdurre il periodo, però il professor Amata è stato nella sua presentazione, quindi tralascio tutta la cosa perché farei persino di cuore. Invito il professor Amata, per la parentesi, a visitare a Pietra Persia, in un'operata montagna di cani, se conosce la zona, ma probabilmente non è, tutta una serie di forni e piccolo discenderio di zolfo di proprietà privata. Un piccolissimo spazio, praticamente i privati scavavano le loro piccole miniere e fondevano lo zolfo. Era una delle economie locali, diciamo, più o meno portate, dava da vivere a parecchie famiglie. Oggi è archeologia industriale, ma è interessante vedere per la singolarità della cosa, miniera, forno e canna. Cerchiamo le parole in brasca perché qua non è questo che voglio scendere. Allora, dovrò leggere alcuni dati e mi rifarò, leggerò fondi ufficiali come giornale dell'epoca o relazioni al sottoprefetto di piazza e cosa mi dicendo. Pietra Persia nel 1893 contava 14.589 abitanti, erano nati 528 bambini di cui 32 trovatelli. Il problema dei trovatelli non era dato dal fatto di figli illegittimi, ma spesso e volentieri erano i genitori che per mancanza di praticamente di possibilità per mantenere li abbandonavano. Vi erano stati 100 matrimoni e aveva avuto 400 decessi. Per avere un quadro più o meno completo, l'analfabetismo era quasi all'80%, per non dire oltre. Il parroco della chiesa, unica chiesa madre di Santa Maria delle Stelle, era Antonino Assennato, eletto alla carica da Umberto I, investito alla canonica da Leone XIII. Era cavaliere segreto del pontefice, nonché valente avvocato di fama nazionale. Le sue cause venivano pubblicate e avevano molta risonanza negli ambienti legali. Oltre a lui c'erano tutti i canonici. del rito. Le condizioni praticamente della classe agricola erano quelle rimaste all'inchiesta condotta nel 1883 da Pere e Damiano, dopodiché non si era mosso assolutamente niente. Tralascio tutte le varie estensioni e le culture del territorio di Giugazia, dico semplicemente che la proprietà era frazionata. Predominava la media estensione, c'era la grande estensione e la piccola estensione, ma che non raggiungeva limiti, non superava il tumore di amare, praticamente, c'era facendo la cosa di prima. E il contadino, che era la classe più bassa di tutta la situazione, praticamente ancora aveva la legge angariche a carico. E il 10% solo di essere proprietario di piccole porzioni di terra, piccolissime. I fondi rustici, per il proprietario dei fondi rustici non era praticamente facile procurarsi il denaro, quindi si dovevano affidare alle varie forme di prestito date dal gabellotto, dal ricco proprietario, con tutti i vari interessi da corrispondere, tutte le varie tasse, tutto quello che concerneva la semenza, il tumulo, la guardia dell'aria e così via dicendo. Dove andava a parare tutto questo? Che praticamente nel giro di qualche anno il contadino, specialmente se la domanda agraria era pessima, non era più in grado di gestire la situazione. Di conseguenza il gabellotto, il ricco proprietario del rito, entrava in possesso della sua terra. Anche se il feudalesimo era stato abolito, purtroppo ancora continuava a livello. La borghesia rurale, che era praticamente la forma più eclatante di questo accaparramento di terre, trovava il suo prolungamento nel cosiddetto galantuomo, in genere cappellotto professionisti, che si pregiavano del titolo di civili, ma che il popolo comunemente chiamava capeta, in termini. Tutta la vita del comune era monopolizzata da questi personaggi e fra loro andavano ricercati sindaci, i consiglieri, sia provinciali che comunali, tutte quelle che erano delle cariche istituzionali più rappresentative, al di là del fatto se avessero le capacità o meno. Sta di fatto che le capacità a loro guadagno li avevano, in ogni caso. Questi signori sfruttavano a loro vantaggio il pubblico potere, facevano per il cattivo tempo. Essi si riunivano, io avevo fatto delle diapositive per far vedere proprio l'esempio tipico dei galantoni con capelli. Erano le foto del casino Concordia e delle famiglie di tutto questo. Questi signori si riunivano nel circolo La Concordia e i Buonanotti, che erano circoli rigorosamente chiusi agli altri centri sociali. Trascorrevano la loro giornata a conversare, a leggere e giocare. Il casino Concordia, fondato nel 1837, era frequentato da individui ricchi di censo e del lusso e prosapia, di principi monarchico-costituzionali, di nessuno pochissima influenza e generalmente senza né merito né demerito. Facevano eccezione il cavaliere Stefano di Blasi, che diventerà ora un personaggio importante di tutta la storia della rivolta di Tuccio Persina, che ha qualche popolarità, diceva una relazione di pubblica sicurezza, ma molto limitata e lontana da potersi imporre alla massa. Il casino dei buoni amici, fondato nel 1874, era composto da persone serie ed attempate, tutti possidenti e abbastanza agiati, monarchici di principio politico, senza nessuna influenza sulla massa. Come dice sempre il solito relatore, la condotta morale dei suddetti individui, anche se sono persone probe, non è certamente ammirabile, da poiché esercitano l'usura, personaggi di alto spicco sociale. Praticamente erano personaggi che a livello culturale zero, a livello usura o a livello accaparramento terra altrui erano il massimo che poteva dare la società dell'epoca. Al vertice dei notabili del paese stavano il barone Michele Tortorici, il cavaliere Rocco Drogo e il cavaliere Giuseppe Nicoletti. Barone Tortorici apparteneva a una famiglia di gabellotti che si erano arricchiti e acquistando dai vari proprietari vasta pezzamento di terra, avevano fatto il salto di qualità, la nobiltà gli venne con i Borboni, acquistarono il titolo praticamente con i Borboni, e gli venne confermata dalla monarchia sabauda. ma sotto il barone Michele Tortorici, che è il sindaco del periodo, era anche presidente della congregazione di carità, ma al lato pratico era anche una persona leggermente meschina, perché come vedremo assunse delle posizioni prima favorevoli, poi contraddittorie tra di loro. Rocco Trovi invece era il centro dei cavalieri, che era il centro più scarico esistente, per il semplice motivo che praticamente era il centro degli ignoranti, che avevano acquistato quel titolo perché non potevano avere oltre. Avevano una sola predisposizione, una libertà lavorativa, parsimonia, che rappresentava l'avarizia, e una spregiudicatezza negli affari. Approfittando di quella famosa depressione, acquistò vasta estensione di terra. Fece il salto di qualità quando sposò la figlia del barone Pomerfini. Per continuare la storia, ebbe una sola figlia, che si sposò con Niccolò Lanza di Scalea, non i due figli, e tutto si finì.
Potevano pensare alla stella?
No, i Lanza si finì.
Lanza si
finì. In paese possedeva molte case per palazzo, per dire. E la sua ambizione era di arrivare agli altri strati della nobiltà. Pur essendo praticamente ignorante e analfabeta, riuscì ad essere anche, oltre che sindaco, consigliere provinciale. Quando all'epoca per votare occorreva almeno avere condizioni legali. Il cavaliere Giuseppe Nicoletti era un altro individuo appartenente a una famiglia di capelli, che si era arricchito con il suo sistema. Era uno dei più ricchi proprietari terrieri del luogo, ma non godeva di molta stima, che praticamente, come tutti i sindaci, anche oggi, come all'epoca, se è un sindaco, non godeva di tanta stima presso il popolo, scusate.
Oh.
I sacerdoti pietrini non erano da meno, e spiccava tra di loro un certo Salvatore di Blasi, economo della Chiesa Madre, personaggio ambiguo, quantomeno nelle sue forme. Ambiguo perché praticamente era un fautore dell'Unità d'Italia, dei Sabaudi, e non faceva altro che accentuare le sue idee, pur essendo di sinistra, aveva una predisposizione a sovrastare il popolo. Fu una delle cause portanti della rivoluzione, pure lui. Nel 1899 era a Palermo, per dire che fosse un individuo, e durante la funzione del Corpus Domini ebbe modo, durante la Romelia, di inviarci pure l'Italia Unita, i Sabaudi e così via dicendo, e fu denunziato. Divenne poi capo della minoranza al comune di Pietro Persiero, in politica, difesa scelmente il popolo e gli suoi interessi, perché apparteneva a una famiglia di ricchi, pure gabellotti, borghesi, e quindi ognuno faceva praticamente l'interesse di casa sua, non tanto per la popolazione. Praticamente da una cronaca della Gazzetta di Siena del 24 marzo 1893, un corrispondente locale che si firma P, semplicemente, scrive a proposito del comune del Pietro Persino: questo comune è diviso in due partiti, nettamente delineati, e dall'una all'altra parte si affilano le armi per la battaglia del 9 aprile. A giudicarsi dai popoli, la lotta sembra che si prepara assai aspra. Di fronte ai candidati dell'ex maggioranza municipale, presentano per l'opposizione l'avvocato Ignazio Martinez, provincia di Caltanissetta, quindi, che coprono la simpatia generale al destino del corpo elettorale. La vittoria degli ultimi non sarebbe dubbia se la votazione fosse fatta liberamente ed onestamente, senza adoperare certe armi che spesso sogliono fare miracoli, ma che qualche volta bruciano le mani a coloro che la impugnano. Tralascia tutta la situazione, dove vendeva il codice penale come cura per questa malattia, praticamente cosa accadeva? La maggioranza al potere non mollava. La minoranza doveva soffrire. La maggioranza, anche a costo di minacciare, o di ricattare, o di fare proprio tutti gli effetti di legge, arrivava sempre al potere. Nicoletta rimase sindaco, non si sa come, e quando, però rimaneva sempre al potere. Allora, praticamente, che cosa ci stanno a fare le autorità governative? Risponde Floriani, forse la figura politica più emergente e rappresentativa dell'epoca. Parola testuale: essi ci stavano e ci stanno per vedere per riferire e per provvedere, ma non nel senso della giustizia e nell'interesse del popolo, sebbene nell'interesse del deputato, del candidato, del grande elettore, della persona influente, e in nome di tale interesse si nominano e si restituiscono i sindaci, si sciolgono i consigli comunali, si manipolano le liste, si mutilano, si respingono o si approvano i bilanci, si traslocano gli interventi di pubblica sicurezza, i prefetti e i magistrati. Morale della favola, sarà stato anche un costume politico, l'iniquità delle leggi, le tasse che il comune di Pietra Persia non volle deportare, azzerare, diminuire, e ricordo che il livello focatico era a tutti gli effetti una tassa ufficiale che il comune ci guadagnava, focato che gravava sulle famiglie numerose. Qual era una famiglia numerosa? I contadini, l'ultimo ceto, i quali oltre focati che avevano il dazio, il consumo, il macinato, tutta un'altra serie di accessori, per i quali erano stati costretti poi a vendere anche la proprietà. Tutto questo insieme di situazioni sfociò in quella che sarà la rivolta di Pietra Persia del 1 gennaio. Il fascio del lavoratore a Pietra Persia nacque il 10 settembre del 1893, come da una lettera con la quale il sottoprefetto di Piazza Armerina si affretta a informare al prefetto di Caltanissetta, che anche a Pietra Persia si stava organizzando un fascio operaio. Ma più che un fascio operaio, si trattava di un'organizzazione composta esclusivamente da contadini. Infatti, su 306 aderenti, 294 erano contadini. Ne era presidente un civile, Francesco Tortorici Cremone, e gli altri capi erano Giovanni Santo Giacomo, Macellaio, Antonino De Dio e Luigi Rapita Barbieri.
Cialleggiate, Barbieri?
Analogamente al calcio fascio di Sicilia, anche il fascio di Pietra Persia nasceva per protestare contro il disagio economico dei ceti popolari e si riconduceva al socialismo emergente. Il Tortorici Cremona, indicato comunale, di estrazione medio borghese, di descritta condizione economica, molto popolare fra Pietrino e oggi, per esempio motivo che era scrittore di tipologia locale, molto salace, e di caricature, ci sono caricature sulla vita politica locale che sono spettacolari. Era però una persona molto corretta nelle sue cose. Lui aveva organizzato il fascio con l'intento di condurlo politicamente, non in maniera esasperata. All'inizio la borghesia non ritenne di dover dare tanta importanza al fascio di Pietra Persia, però, come si diceva all'epoca, che facessero pure le rivoluzioni. Il contadino è l'acqua, il nobile è l'olio. Sbatteli quanto vuoi, sempre l'olio viene caldo. Questo si diceva. Che succede? In mezzo a tutte queste situazioni intervengono le altre società locali. Le società locali erano la militare in congedo all'epoca esistente, la società operaia di mutuo soccorso Regina Margherita, la società dei carrettieri, oltre ai vari circoli dei nobili che ci lasciano. Il popolo avrebbe voluto un appoggio più diretto per queste organizzazioni già esistenti, ma almeno il fascio. La società carrettiera aderì. La società operaia di estrazione socialista, che aveva come presidente onorario Francesco Crispi, al quale ogni volta che cadeva qualche cosa veniva inviato Stefano De Blasi a portare le congratulazioni, a rappresentare la società, praticamente c'era un contatto continuo e diretto con Francesco Crispi, pur essendo Francesco Crispi di destra, era presidente di una società di sinistra, e ci tenevano. Si oppose al fascio.
Francesco Crispi
non è facile definire destra e sinistra. Noi non vogliamo definire destra e sinistra, questo è quanto definiscono le cronache dell'epoca, io mi fermo lì.
Si comportò come uno di destra, ma era
praticamente il De Blasi rappresentava la società in ogni manifestazione, ogni presenza che ci fosse nell'isola da parte del Francesco Crispi. La richiesta del fascio era quella di diminuire le tasse, di rifare i contratti agrari, di avere distribuito le terre, Ma tutto questo non aveva, non era di facile impatto presso l'amministrazione comunale esistente. E allora praticamente il fascio incominciò a manifestare pubblicamente. L'inaugurazione del sodalizio doveva essere fatta la domenica del 24 settembre 1893, con la partecipazione del fascio di San Martino. Ma la progettata inaugurazione non ebbe luogo perché il presidente Tortorici era dovuto partire per trovarsi a Palermo, nella riunione di altri presidenti del fascio di Sicilia. In seguito l'inaugurazione fu rimandata di nuovo per attendere Bosco, il quale, per altre ragioni, non poté andare. Poi, in termini molto poveri, tutta questa situazione, il fascio non fu mai inaugurato in termini poveri. Si ha notizia di una prima cosiddetta passeggiata manifestazione il 15 ottobre. E qua c'è una, lascio di leggere la relazione del sottoprefetto De Piazza. Praticamente la manifestazione avvenne in perfetto ordine, uscirono fuori un chilometro fuori dalla petata. Dopodiché il sottoprefetto comunica ordine perfetto, si sciolse e finito. Nella passeggiata si era invece affreggiata della coccata rossa, quindi avevano una forma del socialismo insito nella cosa. Un'altra, allora, l'ultima passeggiata del fascio, per essere più breve che conciamo la situazione, è quella del 17 dicembre. 17 dicembre il delegato della pubblica sicurezza scrive: i soci, i promotori hanno avuto l'accorgimento di nulla far trapelare preventivamente in ordine ai loro propositi. Quindi non comunicarono neanche che ci sarebbe stata la passeggiata. Si riunirono in una piazza recondita, disabitata, dinanzi alla chiesa del Carmine, da lei allineata a 4 e a 5, silenziosi percorso del corso principale del paese, recandosi fuori l'abitata alla distanza di circa un chilometro. Informato dall'evento, il maresciallo cercò di dissuaderli. Dopo averli ammoniti, fu sciolta tutta la passeggiata. Il tutto finisce in questi termini. Ma i fascianti si erano accordati. Praticamente, fra di loro, principalmente, avevano deciso di riunirsi il 1 gennaio presso la Chiesa Madre di Via Persino. Che cosa avviene nel frattempo? Che il Tortorici Cremona, che era veramente moderatore del fascio, si dimette. Come si dimette il Tortorici Cremona? Non credo volontariamente, perché dice un altro rapporto segreto che, convinto da buone e ottime persone, ha deciso di lasciare la guida dell'organizzazione del fascio. Quindi fu praticamente costretto a lasciare l'organizzazione. Io tutto finì in mano ai tre dirigenti, i quali non erano persone esattamente di pulizia morale adeguata. Il fascio si riunisce il 1 gennaio presso la Chiesa Madre di Pietro Persino. Che cosa succede? Era diretto da Santo Giacomo, come dice nel suo rapporto, diffamato per delitti contro le persone, rapita Luigi, pregiudicatissimo contro la proprietà, sottoposto a sorveglianza speciale, e di Dio Antonino, grassatore mafioso. L'elemento moderatore, che era il Tortorici Cremona, viene a mancare. Praticamente il fascio è in balia di queste tre persone, della classe dei borghesi che non avevano tolto una tassa gravante sul popolo, del clero, di una parte del clero che continuava a sollevare il popolo contro la maggioranza. Tutto questo miscela divenne esplosiva. Che cosa accade? Il 1 gennaio in Chiesa Madre, riunitosi per pregare, così si dice, però la cronica non lo riporta, c'è una cronica ma non riporta quello che accade in Chiesa Madre, nessuno ha mai testimoniato, I fascianti furono, diciamo, incoraggiati, ci fu il parroco Sannato che cercò di dissuaderli, di moderare i toni, di calmare le situazioni, ma il parroco Sannato non ci riuscì, perché tutti i fascianti praticamente erano stati già, c'erano più controllati dal sacerdote di classe, l'altro canonico della Chiesa Madre. Di conseguenza, non avendo più altro da fare, qualche sennato scompare completamente dalla situazione storica. I fascianti escono dalla Chiesa Madre, con le donne davanti ai bambini, scendono, dicevano quei versi che erano molto facili, come una lavina, praticamente era un fiume in piena che correva dalla Chiesa Madre verso la piazza Santa Maria all'epoca, oggi Vittorio Emanuele, si trovano davanti. Davanti alla chiesa di Santa Maria in piazza si trova un esercito schierato. Il maresciallo dei carabinieri cerca ulteriormente di calmare la situazione, non vi riesce. I fascianti assassate, perché non avevano armi, assalirono i soldati furono costretti a sparare. Si ebbero 8 morti, dei quali un bambino di 6 anni. Non venne tutto lì. I soldati si chiusero nel convento, si asserragliarono e non uscirono. Sì. I morti dal 1860 sono sepolti lì. Sì. Abbiamo trovato lì. E che cosa accade? I fascianti ormai in preda totalmente a una forma di estremismo collettivo, così si può definire, la follia del popolo era ormai al massimo livello. Parte per il casotto di Verdazzi, li abbatte, li brucia, va nell'ufficio telegrafico, brucia tutto lì, butta fuori le macchine, va alla sartoria trova una certa resistenza da parte dei privati e carabinieri. Allora resistono, vanno al comune rompono tutto quello che trovano, bruciano, vanno nel casino della Concordia dei Buoni Amici, buttano fuori il piano, danno fuoco, praticamente distruggono la tribuna illustrata e riporta alla copertina con gli incendi di Pietro Persia come della scalina. In tutto questo frangente nel comune c'era una cassa di petardi, o mascataria, chiamate il termine volgare, sequestrata, che viene buttata fuori dal rivoltoso, senza sapere cosa ci fosse dentro. Verso la mezzanotte esplodono. Grande terrore generale. Nel frattempo il pomeriggio avevano preso la sartoria e bruciato pure quella. L'indomani mattina si cercava di andare a fare il colpo grosso nella casa dei ricchi proprietari, però furono scoraggiati. Si diedero, scapparono nella campagna. Il giorno 2 di sera tutto finì. Il giorno 3 arrivarono i soldati da Caltanissetta, arrestarono 72 persone che furono portate per il processo a Caltanissetta. Il processo fu un processo farsa in un certo senso. Il sindaco Nicoletti, chiamato a deporre con aria candida e molto tranquilla, disse che il suo comune era un comune dove tutta la vita era come le rose, era tutto tranquillo, tasse, ma quale tasse? Non esistevano le tasse. La gente si era voluta rivoltare perché era aiutata da mafiosi, erano delinquenti comuni, con una sua lettera che non ho letto, dove il sindaco Nicoletti fa praticamente un... da un'idea di Pietro Garzia, di delinquente comune, e basta. Che cosa accade? Ci furono condanne pesantissime, ci furono persone che furono imprigionate, ci furono accuse, praticamente il capo delle guardie comunali accusava persone in gabbia, non conoscendole, facendole indicare da altri personaggi che erano fuori. Cioè praticamente si accusavano fra di loro, ci fu una forma di repicca. La situazione era come un processo farsa. Se ne accorsero anche gli avvocati difensori, che erano due ufficiali provenienti dal nord, che si presero cura della popolazione. Tutto questo che cosa fece? Non fece altro che aggravare, perché la classe emergente rimase tale. Il consiglio comunale si sciolse nella casa del sindaco e si ricompose poi 5 giorni dopo. In quel momento la minoranza che aveva sobillato il popolo ed era riuscita a creare tutta questa forma di rivolta, si trovò d'accordo nel dare la dimissione pure. cioè tutta una situazione ambigua, continua, nella quale le classi minori ebbero a soffrire. È tutto analizzare oggi e dare un giudizio diventa un po' complesso, ma sta di fatto che vi leggo solo una cosa, tanto per chiuderla, è perché la descrizione particolareggiata nella testimonianza dell'epoca, sempre la cronaca della settimanale di Siena. 2 gennaio 1894, ore 19:45. Sin dalle prime ore di ieri si cominciò a notare una sorta di animazione. Alle 13 circa un gran numero di persone appartenenti al popolo si riunì dentro la chiesa. Erano uomini e donne, parecchie di queste portando i bambini alle braccia. Nella chiesa si organizzarono dimostrazioni. Infilarono il corso Vittorio Emanuele e alle grida di abbasso le tasse, siamo affamati, finirono davanti alla società dei militari in congedo e di mutuo soccorso e chiesero le bandiere. Alcuni soci si opposero, dimostrando la presa della prima forza. Continuando il cammino, giunsero all'arco Santa Maria. Ivi erano schierati 30 soldati comandati da due ufficiali. La sola forza si stende nel paese. Il delegato e il maresciallo dei carabinieri si fece l'incontro ai dimostranti, pregandolo con buoni modi di sciogliersi. Ma fu una corte assassata. La truppa allora sono risolte tre squille, la folla però non smise, che anzi minacciosa continuò la sassaiola contro i militari. Un contadino si avventò contro uno degli ufficiali tentando a strappargli la sciabola. Fu ordinato il fuoco in aria, mentre mostrando il cazzare di più, i soldati spinti contro il muro della chiesa furono obbligati a servirsi delle armi. Si contarono 8 morti, fra i quali una bambina di circonvista, ma dagli altri risulta un bambino, e 15 feriti. Sono tutti contadini. Del militare ci lasciamo tutto il resto.
Concludiamo
subito perché sennò ci perdiamo la nostra situazione.
Infatti l'abbiamo descritto.
Unica nota, diciamo, dallo stesso giornale. Stamani è giunto l'onorevole Conte di Stasera. Deputato del nostro collegio, una folla immensa andò a riceverlo. L'illustre uomo fu accompagnato fino al municipio in mezzo a frenetica colazione. Faccetto San Barcone che da soccorso corda testa secca e rivolse per la parola al popolo. Lo invitò alla camera, promise la sua cooperazione per ottenere l'argomento dell'agevolezza. Stasera a parte, ho lasciato intanto dire mille per soccorso ai poveri.
Non poteva per me.
Lui sì.
Grazie per questo. Ignazio da Testa Secca era senatore perché aveva investito in beneficenza 500.000 lire del tempo per costruire il famoso a Caltanissetta ricovero di mendicità Sant'Agostino Testa Secca. 1.000 lire erano noccioline per lui. Bene, mi auguro che Filippo Pirzì, che parlerà di fasce siciliane a catena nuova.
No, non è presente.
Non è così, vediamo. Vi invito me stesso ad essere sintetico. Allora, perché io per abitudine, per esperienza, credo più nelle cose che si scrivono e si pubblicano che non le parole che rischiano di volare al vento e di restare solo nei ricordi di alcuni. Quindi, dovendo concludere con questa relazione su Napoleone Colaiani, che è stato qualche volta ricordato, io farò soltanto alcuni flash per caratterizzare il personaggio, che comprendo bene che in trasparenza ognuno di noi ha tenuto presente quello che ha parlato, come il personaggio cardine politico attorno a cui ruotano tante vicende dei fasci dei lavoratori. Però bisogna caratterizzare il personaggio, cioè, giusto alla memoria di questo grande liberale democratico, attribuire i suoi meriti e le sue responsabilità, che sono poche in questo campo, e la sua presa di posizione riguardo al fascio. Dirò sinteticamente che l'idea politica dominante in Napoleone Colaiani non coincideva assolutamente con l'idea
della lotta di classe che era portata avanti dal movimento dei fasci dei lavoratori, o almeno dai capi, perché non tutti comprendevano il senso della lotta di classe, che per quanto espressione impegnativa e robusta, era sempre una proposta politica, era uno scontro di classi sociali che doveva risolversi in proposte politiche. Questo processo non poteva maturare in Sicilia, anche, dico, per colpa, tra virgolette, dei dirigenti nazionali del Partito Socialista, che non capirono fino a fondo la dinamica di quegli avvenimenti. E beh, queste questioni sono state affrontate in questi studi a cui abbiamo fatto riferimento in maniera molto, molto puntuale. E per le esigenze di sintesi, la politica di Coleani viene definita di una sorta di socialismo evoluzionista, veniva chiamato in quei tempi, o gradualista, che oggi per intenderci facilmente diciamo in un certo senso riformista, nel senso che all'interno della logica politica del tempo, delle leggi, dello statuto albertino, dei regolamenti, fino all'ultima circolare del prefetto, all'interno si operava in maniera che venissero promosse iniziative a beneficio delle classi più povere, la quale cosa era un rebus difficile da risolvere. E la posizione, diciamo, i gruppi sociali a cui faceva riferimento, le classi sociali a cui faceva riferimento con gli anni erano la borghesia più illuminata e il ceto medio, diremmo. Ovviamente, sulla spinta del movimento dei fasci, accolse come protagonisti, tessendole talvolta gli elogi, anche le categorie più umili, quali erano gli operai delle miniere di zolfo e i contadini. Vi risparmio i dati, ovviamente, che descrivono il quadro economico del tempo, ma mi fa piacere integrare, per dare un'idea a sostegno di quello che è stato detto successivamente dal professor Amata, che nella prefettura di Caltanissetta, quindi nella vecchia provincia di Caltanissetta, nel periodo più triste del 93, si calcolarono 16.600 espropriazioni forzate provocate dalla crisi economica e dall'esigenza di soddisfare, di rispettare i patti colonici angarici che i contadini avevano. Su questo la stampa quotidiana di Caltanissetta, la biblioteca di Caltanissetta è ricca di documenti di questo tipo, la Gazzetta di Siena, lo ricordava l'amico Rapisardi, testimonia molto da vicino questo processo. In pratica succedeva questo, per dirla in breve. I contadini non solo che non riuscivano a tirare avanti per riuscire a sopravvivere con il ricavato del loro lavoro, ma spesso dovevano vendere, essendo dei piccoli proprietari terrieri, piccoli proprietari di terra, terrieri è la parola che cosa, piccoli proprietari di terre, erano costretti a vendere la loro proprietà privata, personale, per poter onorare gli impegni riguardo dei cappellotti. E questo è un fenomeno diffusissimo. Nell'area di Siena, almeno documentato, nell'area agrigentina limitrofa con la provincia di Caltanissetta pure. Io trovo qui e chiedo venia al dottore questa espressione che aveva assegnata, venne un momento in cui i contadini si guardarono negli occhi e compresero che quel momento schiacciante della crisi non poteva essere fermato senza una resistenza collettiva. Bisognava non lasciarsi mangiare uno ad uno e divorarsi a vicenda. E fecero i fasci. Lo vedo attribuito come memorandum socialisti nel 1894. Io temo di sbagliare, insomma, da studioso molto, molto prudente, ma dovrebbe essere di Coleani questo pensiero, non è il linguaggio di un documento questo. E io infatti lo cito, ce l'ho scritto qua, nel 94, sarà in avvertimenti, in avvenimenti di Sicilia del 94, l'anno seguente alla rivolta ai fatti traumatici del 93, ci davo proprio quest'ultima parte: bisognava non lasciarsi mangiare ad una luna divorandosi a vicenda, tutti insieme potevano imporre patte gravi più umane e fece di fasci. Cioè fu un'esigenza impellente quella di unirsi per difendersi dalla distruzione totale di un intero ceto contadino, diremmo, di coltivatori.
Quali furono gli elementi di novità nel quadro, nel panorama politico-sociale che intervennero con l'avvento dei fasci? Gli studiosi in genere sottolineano questi due aspetti. L'ingresso in politica delle masse contadine. A questo proposito devo citare la presa di posizione, l'intervento che è diventato storico di Filippo Lovetri di Santa Caterina, il quale pose questo problema in maniera incandente. È una questione che riguarda l'internazionale socialista. I contadini possono o non possono partecipare alla lotta di classe. I dirigenti nazionali e internazionali, un po' di comprensione da parte di Turati, ritenevano che ancora non erano maturi, principalmente per Salvemmo, dice chiaramente, perché erano ignoranti, non potevano assumersi le responsabilità conseguenti a una presa di coscienza di questo tipo, troppo pesante quest'opera, non era per condizione ancora. Filippo Lovetri disse: senza contadini non se ne fa rivoluzione in Sicilia, non si fa, non si modificano. L'altro elemento è che in questa dinamica sociale si inseriscono i ceti medi emergenti, quindi a poco, perché l'ombra dei fasci durerà ancora per un ventennio, cioè fino alla, fine, alla prima guerra mondiale, sono documenti per cui certe conquiste, migliorie dei patti colonici, condizioni più umane, eccetera, di fatto avvennero. Alcuni hanno citato, hanno ricordato che si crearono delle cooperative, si crearono, pare che il professor Amato pure ha ricordato, altre forme di organizzazione, non si dovevano chiamare fasci, ma di fatto, io nel libro, nell'opuscolo che ho steso in questi ultimi 20 giorni passati, testimoni di questa cosa. Nella zona del comune di Superi, di cui la Borgata di Nord faceva parte, ancora si dovevano assegnare, ipotizzare le terre, assegnare ai contadini. Bene, in quel momento non ottennero nulla, però nel 95 già si fece una prima cotizzazione, nel 1905 ci fu una sorta di rivoluzione sociale per cui tutte le terre demaniali di proprietà comunale furono quotizzate e le cose cambiarono moltissimo. Una borgata di 1800 abitanti nel 93 aveva nel 23, 30 anni dopo, 3800 abitanti. In virtù di questa, di questo possesso, non proprietà, delle terre quotizzate, che migliorarono le condizioni di vita della, non passarono insomma in vano i fasci, l'esperienza, non passò in vano l'esperienza dei fasci dei lavoratori. È stato detto tutto, si può dire. Io devo ricordare una questione che nella storiografia dell'area del Niceno è risaputa, ma penso che sia a conoscenza degli studiosi più avvertiti. Non so se voi conoscete, ricordate la figura di Monsignor Cataldo Nano, arcivescovo di Monreale, che è morto mentre era arcivescovo di Monreale. Da noi è principalmente stato uno studioso, è stato anche in un certo senso l'ispiratore di tanti anche i miei studi personali. Lui ebbe il coraggio di riconoscere, per la lealtà intellettuale che lo contraddistingueva, uno storico di eccezione fu del movimento cattolico intanto, ma anche ebbe la franchezza di riconoscere che la Chiesa non si sarebbe mossa come in effetti si mosse dopo le vicende dei fasci dei lavoratori, prese coscienza e portò a concreta, tentò di portare a concreta realizzazione l'ispirazione ideale contenuta nella Rena Novara, se non ci fosse stato il momento dei fasci dei lavoratori. Fu un pugno nello stomaco. Ho documenti per cui le lettere pastorali di Monsignor Cuttadaro, secondo vescovo di Caltanissetta, vescovo di quegli anni, fino al 92, erano documenti di una arretratezza culturale e sociale spaventosa, del tipo: voi ricchi avete il dovere di essere religiosi, di apparire, e non dico questa parola, non l'ho usata ovviamente, dovevano apparire religiosi e rispettosi della Santa Chiesa, perché così i contadini li avrebbero rispettati, perché i contadini sono rispettosi della Santa Chiesa, ma sempre all'insegna della necessità di essere soggetti a coloro che sono più ricchi, più potenti, più forti. E il pugno nello stomaco dell'esperienza dei fasci indusse nel novembre a pubblicare una lettera pastorale, la famosa lettera ai parrocchi testuale, ma non ispirata da lui, ispirata dal suo vicario generale che era di Mussomeli, la capitale del latifondo interno, in cui le posizioni quasi si ribaltano.
si parla del giusto mercato degli operai, e questa è una frase fatta nel Vangelo, ma si parla dell'usura che esercitata, penso con cose risapute, che l'usura che esercitavano i proprietari terrieri approfittando della precarietà assoluta delle condizioni dei contadini. Prestavano il frumento, pigliavano un agio quasi del 60-70%, davano frumento scarsissimo e si pigliavano frumento di prima qualità al momento della trebbiatura, diremmo oggi. E quella lettera è stata una svolta per il movimento cattolico. Nulla rimase come prima nella percezione che i cattolici avevano delle esigenze popolari. Per farla veramente molto breve, perché io almeno io posso disporre di me, Napoleone Colajanni ripugnava dall'idea, ribadisco questo concetto, che la giustizia sociale rivendicata dai fasci dei lavoratori si potesse realizzare con la lotta di classi. Questa fu la discriminazione. Però vigilò intanto sulla vicenda dei fasci dei lavoratori nel nostro territorio, ma anche di più, perché era parlamentare da Roma, osservava questi fatti ed era autorevolissimo testimone alla Camera dei Deputati, osservava questi fatti e vigilava perché non scadessero nella violenza, perché percepiva da politico raffinato che la classe dirigente nazionale, già con Giolitti, cercava le scuse attraverso l'inchiesta del direttore di polizia Senzales per trovare i motivi e le ragioni per chiudere i fasci dei lavoratori. In pratica Giolitti, non volendo affrontare alla maniera di Cristo, come farà Cristo, il fenomeno, diceva: documentatevi che i fasci sono composti di delinquenti e non li studiamo secondo le leggi del codice penale e delle norme di polizia. E Senzales fece diligentemente il suo lavoro, e poi risultò che tante di queste dichiarazioni a cui faceva riferimento non erano false, non erano tutte vere, perché anche se avevano rubato una gallina erano delinquenti mafiosi sentiti che premevano ma erano così risolti e così tanto pochi incidenti sulla massa che le cronache dicono, gli storici dicono che da 200 a 300 mila furono gli associati dei fasci in tutta la Sicilia, erano tanto pochi incidenti che erano una normalità. Chissà tra di noi quando qualcuno ha avuto una denuncia, un processo, poi si è risolto. Io dirigendo ho avuto uno, alla fine si è chiuso con il complimento al preside perché si era comportato in una certa maniera. Però allora interessava dire, mi sospesero per le more da fare il presidente di commissione, e quando poi mi arrivò la notizia che io non potevo fare il presidente di commissione, ho detto: ma come mai? Quando io sono stato denunciato, l'avete comunicato subito al Ministero. Ora che sono stato assolto pienamente, il Ministero non lo sa ancora. Ci deve scusare, hanno fatto salti mortali, il Presidente di Italia deve essere nominato assolutamente. Che potere è questo? Questi strumenti esercitano. Di questo si avvantaggia, del potere repressivo nelle forme più varie. Sintetizziamo, allora prendiamo la conclusione e diciamo, perché mi preme fare quella proposta, nel sito, non se la dimentichi, ma io non l'ho usato più, devo fare una proposta diciamo. Napoleone Colajanni non fu socialista nel senso tecnico del termine, non si scrisse mai al Partito Socialista, ma fu di idee socialiste. E collaborò nell'area nostra, in particolare l'area nissena, lui era deputato, primo consigliere provinciale, poi deputato nisseno, diciamo, anche se eletto a Castro Giovanni, collaborò con l'uomo di punta del socialismo nisseno, fondatore della Camera del Lavoro, Agostino Lopiano Pomar, che fu anche deputato, e che fu colui che organizzò, per esempio, il congresso di Grotte, lo organizzò Lopiano Pomar. Bene, con lui condivideva, per dare un'idea della posizione politico-sindacale, potremmo dire anche, ma politica principalmente. Aveva idee modernissime, idee che portava avanti all'interno del sistema, non fu. Ripugnava a lui l'idea della rivoluzione, della lotta di classe. Comuni idee con Agostino Lopiano Pomar erano la necessità di fondare la Camera del Lavoro, che è stato un fatto rivoluzionario, perché passare dalla
dalla città di Mutuo Soccorso, la città operaia, le altre forme organizzative di vario tipo, tutte hanno fatto riferimento. L'amico di Assoro ha ricordato che da lì, di Aliè, sono nati i fasci lavoratori. La trasformazione della società di Mutuo Soccorso, operaia, forse operaia, e l'ispirazione mazziniana quasi tutte, si passò alla Camera del Lavoro, faccia cosa, è un sindacato. Le rivendicazioni dei zoppatari a Caltanissetta furono perorate in virtù della costituzione della Camera del Lavoro, che ottenne grandi risultati nella lotta per i contratti dei... Però proposi il ruolo unico delle imposte, per togliere il monopolio e la discrezionalità alle egemonie, ai poteri esigenti e alle ansie di allora, il potere di poter imporre l'età. Io ricordo nel dopoguerra che ancora i comuni dicevano, sì, a Enzo Brandabà ci hanno a mettere i tassi giusti, ci hanno a stuccare gli spalti, no? I sindaci disponevano, c'erano le tasse comunali, e spesso li imponevano in funzione di una lotta politica. E lui, proprietà ce l'ha, non può pagare, perché una tassa furibonda. Questa discrezionalità sarebbe stata tolta se ci fosse stato un criterio più rigoroso. Poi proponevano la progressività delle tasse, che oggi la Costituzione sancisce. Chi ha più non deve pagare la stessa cosa di chi ne ha poco, in proporzione di quello che ha deve pagare. L'abolizione del dazio di consumo. E se si permetteva qualche sindaco pietoso di farlo, il potere regio diceva che stai guadagnando, non lo puoi fare, perché sarebbe stato l'inizio della fine di un'egemonia. E poi proporre a quei tempi la municipalizzazione dei servizi pubblici, da affidare a cooperative, beh, sono idee modernissime. Felice Giuffrida, col suo municipalismo democratico, diremmo, a Catania, fece fortuna in questo senso, era uno dei capi del fascio, fece fortuna dopo come amministratore, perché sempre portato avanti idee modernissime. Ma un'altra cosa percepì Colaiano. Dopo i fattacci di Caltavoricidio e di Caltavoturo, scrisse queste testuali parole: non solo non si è giunti mai alle quotizzazioni, ma i signori dei municipi li hanno presi in affitto a prezzi derisori e poi con la massima sfacciataggine li hanno subaffittati ai poveri contadini a condizioni inique e anche. Io nel scrivere quell'opuscolo ho iniziato dicendo la questione delle terre, professore Amato, e da lì, tutta da lì parte, almeno questa dimensione, perché un fatto storico è stato la vicenda delle terre, che lo chiamo il grande imbroglio dell'Ottocento, fino a partire dal primo decennio, ad arrivare alla fine, mentre la questione delle tasse, dei dazi, in un certo senso, non prendetela per oro colato quello che dico, è stato un fatto contingente. È stata esasperata questa vicenda perché le condizioni economiche, ecco l'elemento che ci accomuna anche qui oggi, le ribellioni, perché erano diventate intollerabili in un periodo di grande crisi economica. Il nipote di Filippo Cortola, di Aidone, il deputato Vincenzo Cortola, calcolò e lo presentò, ma alcuni anni dopo, 95, due anni dopo, forse i farsi, ma niente, sull'unità 100 che raccoglie, quando finisce di produrre, solo il 13,5 va al contadino, il resto si perde le strade. Cioè poco più di un decimo del raccolto andava in tasca al contadino, il resto, tra l'affitto, tra l'arresamento dello studio, l'usura sovrapposta e le angherie di vario tipo, il padrino planista, la cannina, i guardiani, l'omologo che passava, eccetera, i contadini erano tartassati. C'era arrivato veramente all'esasperazione. Sì, sì, abbiamo finito, signore. Stia tranquillo, signore, che abbiamo... Bene, veramente possiamo concludere. Allora, il senso della proposta è questo. Io sono, per esperienza, un tipo molto pratico. Cosa potremmo fare oggi perché non finisca qui con una semplice commemorazione? Visto che c'è stata questa ripresa dell'attenzione verso il fenomeno dei fasci lavoratori, che era la coscienza di tanti, la mala coscienza di tanti anche storici, quelli che l'hanno appreso al carro del vincitore, ha rimosso per decenni e decenni, anche dai libri di testo, che non abbiamo mai studiato, non si poteva parlare, si dice dalla mia parte, ma anzi, ma signore, parlare di queste cose a scuola, dice, come si poteva parlare? Siamo nel mio altro luogo, io non ho fatto liceo dell'Ottocento, l'ho fatto nel Novecento. Non se ne poteva parlare, questo non se ne poteva parlare. Ed è scandalosa anche questa, anche come coscienza di docenti, di ha diretto le licenze. Allora, io faccio una proposta semplicissima. Vediamo di creare una rete, signor sindaco. Qua ci sono già 3-4 sindaci, tra i comuni che hanno avuto esperienze, chi vuole aderire? Che hanno avuto esperienze significative all'interno del Nasci. Ogni esperienza è diversa dall'altra. Io ho sentito il racconto drammatico di Pietra Persia, ho sentito quello di motivazioni diverse di Pietra Persia, una logica, anche se molte cose si somigliano, logica diversa per l'altra. Nel mio paese una logica diversissima, se ve la raccontassi, se avete la bontà di leggere qualche passo, diversissima, esemplare, che così dice, entusiasmò la fantasia, diciamo, del letterato di Pirandello, che scelse questo episodio, sempre bellissimo, rispetto a tantissimi altri di storia italiana. È una vicenda che è diventata un topos, si dice, un luogo comune della letteratura. Bene, ognuno ha la sua esperienza. Santa Caterina, no, la gente no, non era né violente né niente, ammazzarono il 5 dicembre, il 5 gennaio, 14 persone. E un carabiniere sparò in bocca a uno che protestava, mi gridava, in bocca. L'esercito furono i bersaglieri, ha la maggior carico di responsabilità in queste vicende. Bene, creiamo una rete, significa un'intesa cordiale, in cui diciamo, bene, ci impegniamo, noi siamo disposti a coordinare dal punto di vista organizzativo, che ogni anno ci ricordi, proprietario una volta ogni 10 anni di farlo, ci ricordi con tematiche diverse, con approfondimenti diversi, senza la fretta di dover dire tutto in una serata. Questi avvenimenti, perché io sono convinto, e concludo, che questi avvenimenti così laceranti, veramente, lo dico sempre, signor sindaco, quando vengo a scrivere versi per la Cimodi, fanno parte del DNA dei... Certo. Questa cosa l'ho scritta con una grandissima passione e partecipazione, io sono figlio di contadini, so che significa questo, quello che ho scritto. Fanno parte del DNA costitutivo della identità, queste sono le forme di identità che vanno promosse, sono quelle stupide di campanile. Sono le passioni degli uomini, le sofferenze degli uomini, sono fatte storia e abbiamo il dovere di rispettarle come rispettiamo i nostri genitori. Io vi ringrazio.
Grazie a tutti quanti per la pazienza che avete avuto, ma anche perché stasera certamente abbiamo ciascuno di noi qualcosa in più dal punto di vista culturale. Mi permetto di invitare i relatori, quanti ritengono di voler salire nella sala del sindaco, per prendere qualcosa, cosa si è raffreddata, perché i tempi erano altri, e omaggiare di un dono.
Ieri sera il sindaco di Villada ci ha